cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Bonjour, bonjour, sono le 13:05, benvenuti ad una nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, diamo il buongiorno anche a Filippo in regia. E oggi c'è un Antonio Paolino particolarmente nostalgico perché
sì.
Se sarà distratto sappiate che sta guardando una partita.
Siamo al 60° minuto di Francia-Italia, partita che si è giocata il 2 luglio del 2000 e siamo sullo 0-1 per l'Italia. Bellissimo il gol di Del Vecchio che ho rivisto con grande piacere. Errore sotto porta da parte di Del Piero, servito ottimamente da Totti. Ragazzi, puoi andare avanti tu che mi guardo la partita?
Sì, sì, oggi cose di Chiara.
Mamma mia, Zizou.
A raffica, sprombattuto Zizou, perché lui guarda la partita, perché Rai Sport sta riproponendo già da qualche giorno, credo, sì. No? Partite varie ed eventuali dell'Italia nei vari europei.
No, ti interrompo perché
Francia,
c'è stata
Italia.
Una giocata, andatevela
c'è
a rivedere.
Zidane in
59°
momento.
Minuto e 55 secondi ha fatto una giocata Zidane. Ha letteralmente ubriacato Paolo Maldini, capitan Paolo Maldini. Mi ha ricordato la presentazione dei campi Z5 qui a Borgaro Torinese, nelle vicinanze di Torino, quando ci ho giocato contro. Io ero Maldini, cioè nella situazione ubriacante. Lui faceva sempre Zidane. Non ha voluto fare lui Paolino, io Zidane.
Chissà come mai.
Mi ha piantato lì nel campo, un po' come è capitato al 60° minuto.
Poi ho visto
Toldo in porta. Non ti ricordavi il portiere? Adesso
chi?
Ho visto. Toldo.
Toldo?
Toldo.
Quindi non è, l'era Buffon doveva ancora... Pensa, sì. Ormai si è già conclusa e lì doveva ancora
guarda
iniziare.
Guarda Del Piero con quei capelli.
Bello.
Ti piace?
Bello, sì, mi piace con il capello. Beh, ma è un bel ragazzo,
Totti
Alessandro.
Ti piaceva, Totti era croccantoso.
Totti è quel coatto che piace.
Sì.
È quel coatto.
Non ti chiedo per quale motivo.
È un coatto.
Ieri sera sai che è stato visto in centro a Torino con Pavel Nedved, arriva bene?
Chi Totti?
È arrivato.
Pensavo
è a Torino.
Totti. Dopotutto se
la
si chiama arriva
Juve...
bene non poteva che arrivare prima.
Non sappiamo
prima
se è arrivato primo o è arrivato tardi, soprattutto alla cassa.
Mi portate
alla
che sia arrivato.
Che sia arrivato. Poi parleremo anche, visto che dovremo iniziare anche una puntata di cose di calcio.
Parlerà dei box, vero? Ci risulta durante
sì,
le
con
partite,
le
con le cuffie. Parlerà con Allegri, con i calciatori, con i vice, dalle cuffie.
Sì. Devo dare due brutte notizie, perché di solito quelle brutte le dai tu. Non ci sono cose di Chiara oggi importanti?
Beh no, di fatto
di fatto
il fatto che Cristiano Ronaldo non compaia tra i modelli che sul sito della Juve, per modelli intendiamo i calciatori della Juve che promuovono sul sito ufficiale della squadra le magliette, il kit per l'anno prossimo che celebra i 10 anni dello stadium, c'è mi sembra De Ligt, Bentancur forse,
sì.
C'è la Girelli, delle
sì.
Women.
E poi c'è una maglia senza nessuno dentro.
Forse c'è McKennie addirittura. Però Cristiano Ronaldo, che insomma, chi è più uomo vetrina di lui? Nessuno. Non compare. Perché? Io ce l'ho la spiegazione. Perché? Perché semplicemente in Portogallo non poteva posare in questo momento con la maglia della
Juve. Con un Photoshop? Niente.
No. Sì, eventualmente avrebbero anche potuto farlo posare lì in Portogallo.
Cioè tu quando
dove
mi fai
c'è...
vedere le tue belle foto, sei una splendida donna.
E sono
questo
photoshoppate.
Sei photoshoppata.
È chiaro, è tutto un filtro, è tutto un trucco, è tutto un inganno.
Sei un grissino.
Anche qui in TV mettiamo dei filtri per farmi apparire
di solito
20-30 kg in meno rispetto a quello.
Invece qui stai benissimo.
E invece noi
guarda.
Usiamo dei filtri che mi fanno dimagrire. Questo... Solo che fanno dimagrire anche te, quindi provate a immaginare che cosa siamo nella realtà se ci togliamo quei 20
posso
chili.
Posso parlare? Comunque abbiamo iniziato in questo modo perché si parla di maglia della prossima stagione dove non compare
praticamente dal vivo siamo Pinco Panco e Panco Pinco, non so se ce li avete presenti.
Sì, sono
i due
attaccanti dell'Under 23.
Sono i due personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie che
avrei
sono...
voluto evitare questo
che
paragone
sono più larghi che lunghi. Chiamateci Pinco Panco se volete d'ora in avanti.
Poi tutto sport si concentra
poi,
anche su
notizia.
Dybala, che sì. Lui porterebbe alla firma, dice in esclusiva per tutto sport, e Dybala io firmerei, punterei su di lui. E poi attenzione perché spunta un'idea Belotti per la Juventus. Io non credo,
io
prendo le distanze, al pari di Cairo che dice mai... Ma i preferiti dei bianconeri sono, e si sbilancia su altri nomi, ma ripeto, a questo punto ho capito che si naviga un po' a vista, soprattutto chi segue e approfondisce i temi di mercato.
Io ero rimasta...
Noi possiamo dire oggi che Sarri è ufficialmente un ex juventino,
sì.
A tutti gli effetti ha preso l'assegno, ha riscontrato che i soldi sul conto c'erano e a questo punto ha firmato per la Lazio un triennale per lui, un 2+1. 3,3 milioni a stagione, ha abbassato notevolmente il suo...
Quanto, scusami?
3,3.
Alla Juve prendeva 8, 7, quant'era? 6?
6, 5, 7, sì.
La metà?
La metà, però aggiungi che crisi. Se ne è prese 2,5 dalla Juve.
Dalla Juve.
Quindi il primo anno
quindi
è come
fa 5, abbondanti. 3 più 2,5, 6.
Brava, fa già 6, non fa più 5.
5,8.
Diciamo che un euro fa la differenza, ma anche un milione di euro fa... la differenza.
Eh sì, no vabbè, Belotti qualcuno l'aveva, guarda che qualche nostro ascoltatore una settimana fa l'aveva proposto, e perché non pensare a Belotti come
non credo sia
quarto
fattibile,
attaccante
onestamente.
Comunque oggi ne parleremo anche con Niccolò Ceccarini, perché avremo l'appuntamento con
guarda prenditi
TMV
tutte
Radio.
Le domande che io non vorrò fargli, tipo
io gli chiedo
tipo
di
Sirigu vice di Szczęsny,
Sirigu anche
no, se volete prendiamo
nomi,
anche Cairo come vice Agnelli,
vabbè sono squadre di calcio, perché male ci sarebbe
no.
Se Belotti del
no,
Toro
no non li vedo, ma io non ci
Juve.
Vedo niente
no,
di male
niente, so. Ci mancherebbe altro.
Allora, ripeto un po' il concetto.
Per lui sarebbe comodo, non deve cambiare casa, ha una bambina che gli è nata
certo,
pochi
ma noi
mesi
lo faremo
fa,
solo
tre
per
mesi.
Quello.
Quindi anche uno sconvolgimento in meno della vita, perché per quanto è, però spostare una
capisco
bambina
capisco questo lato romantico.
Essere... Invece rimarrebbe a Torino, a casa sua, con la sua bella moglie Giorgia. Io li seguo,
magari
li
poi,
seguo
se si
su
lasciano,
Instagram.
Se poi si lasciano?
No, non si lasciano.
Non si lasciano.
Non si lasciano perché perfetto. Loro sono una bella coppia affiatata, molto perfetto. Meno satinata e patinata di quello che sono le altre coppie del calcio. Che sanno molto di
gioca,
apparenza.
Gioca a padel, mi
e meno
detto.
Di sostanza. Belotti?
Anche... No, la moglie.
La moglie? Non lo so. Non lo... Su Instagram non vedo che
io
pubblica
dico,
foto.
Io ti do delle notizie.
È brava?
Certo, non lo so. Questo non lo so. Adesso non ci ho giocato insieme.
Comunque,
poi si parla
ragazzi,
anche di Locatelli.
Belotti,
si scalda sì? Per venire alla Juventus. Attenzione perché Arthur vorrebbe restare. Quando un giocatore dice sono pronto a tornare a restare, significa che le valigie sono quasi pronte. Portogallo-Israele dalle 20:45 questa sera. Donnarumma e il Paris Saint-Germain sempre più vicini. Si parla anche di una possibilità di prestito ad un club italiano. Io così intrigata la trattativa non la vedo. La vedo una società, il Paris Saint-Germain, che decide di prendere Donnarumma, di dargli 12 milioni più bonus all'anno. Ci vedo l'ambizione di Donnarumma, ci vedo la possibilità di concretizzare una forte commissione da parte del suo procuratore. Ci ho visto fino a qualche giorno fa anche la possibilità, il tentativo della Juventus di avvicinarsi, di concretizzare quella che era stata una trattativa aperta da Paratici, ma che non avrebbe mai superato gli 8-9 milioni. Adesso i dettagli precisi non li conosco, non li ho mai verificati, ascoltati, sentiti, analizzati con attenzione. Dico che la Juventus ha fatto bene a sganciarsi da questo tipo di operazione. Il portiere non era, a mio avviso, la priorità. Ripeto, quando ascoltate il direttore Chiara, Cose di Calcio, Cose di Chiara o altri programmi del nostro palinsesto, la linea editoriale è la seguente: buonsenso, notizie, indiscrezioni, approfondimenti, opinioni. Possiamo dire anche tutto il contrario di tutto, esprimendoci in prima persona, ma soprattutto basandoci, e spesso diciamo tante cose simili, un po' tutti, ma certamente le opinioni possono essere anche diverse, anche le vostre. Quindi non c'è una cattiveria o qualcos'altro nei confronti di un giocatore, di un dirigente, di una situazione, di un'operazione di mercato. C'è la libertà di pensiero. Questa è Radio Bianconera, di cui fate parte anche voi, nel bene, perché ritengo che questo sia un aspetto portante, democratico, di civiltà, di sportività, e quindi non è che quello che fanno gli altri è sempre brutto e cattivo e quello che fa la Juventus o il direttore di Radio Bianconera è sempre tutto giusto. Ci mancherebbe. Parliamo di calcio, ricordiamocelo che poi dobbiamo uscire e vivere a contatto e a distanza ancora per un po' con tanti altri tifosi. Questo è il messaggio che voglio passare come linea editoriale. Perché se parliamo bene, strabene, del presidente Agnelli o se gli critichiamo qualche scelta, qualche operazione, a lui, alla Papanicolaou, a chiunque altro, lo facciamo da giornalisti, lo facciamo da appassionati, lo facciamo da persone civili. Quindi non è che se diciamo le cose belle, fantastici, se diciamo le cose un po' anche con aspetti critici di contorno, ah, che cattivi. No, la verità è in mezzo. La verità va verificata, controllata e anche aiutata la società a crescere grazie anche alla presenza della stampa, dei media attorno al club, uno dei club più importanti del calcio.
Il nostro numero per i messaggi, note vocali, 340-5425-324. Noi diamo il benvenuto intanto al primo ospite.
Partiamo!
L'avvocato Roberto De Frede. Roberto, buon pomeriggio.
Che ritroviamo con grande piacere, avvocato.
Piacere mio. E io qua ho proprio quello che piace a Antonio.
Oh,
qua.
Applauso in diretta.
Per chi ci sta seguendo in TV sul canale 68, per chi invece in video attraverso la nostra applicazione, ci sta mostrando da buon napoletano, ma tifoso della Juve, la sua quella è proprio la caffettiera napoletana, che io non ho mai capito come funziona. Cioè, a un certo punto bisogna girare.
Non ti sentiamo, avvocato Roberto.
Mi senti ora?
Sì.
Ok,
sì.
Adesso ti sentiamo.
Sì.
Allora, sì, questa è la caffettiera napoletana. Anche se stranamente la moca in spagnolo viene chiamata napoletana, quindi insomma la moca che sarebbe quella classica Bialetti inventata negli anni 30, mentre invece questa qui che ho mostrato è stata inventata un secolo prima da un francese. I francesi ogni tanto insomma hanno inventato qualcosina di buono.
Io sto vedendo Italia-Francia, non mi poppi.
No, se mi parli di Francia però ti faccio questa domanda, ma... Tu sei di quella corrente di pensiero per cui i francesi si arrogherebbero un po' troppe invenzioni rispetto a ciò che realmente hanno fatto? Perché c'è chi le confuta molto, le invenzioni, le scoperte, soprattutto in ambito culinario francesi.
I francesi sono stati sempre simpaticamente antipatici in ogni loro aspetto,
sì.
Diciamo, sono odiosi amati, la nostra sorella latina, quindi insomma... siamo molto uniti alla Francia e probabilmente c'è questa osmosi che insomma ogni tanto ecco hanno preso qualcosina, hanno detto l'abbiamo inventata noi. Insomma come la Gioconda sta al Louvre, insomma. Ecco,
esatto. Quindi,
no, perché se vai a leggere soprattutto in ambito culinario sembra che poi tante cose mi dice è stato inventato in Francia, ma io ogni tanto nutro dei dubbi in merito sul fatto che detengano tutte ste paternità i francesi.
Comunque non abbiamo telefonato per parlare di caffè o di Francia o di tante altre cose. Sarri allenatore della Lazio, ecco, così l'ultima ora, l'ultimo minuto.
Allora, l'importante è che Sarri non sia l'allenatore della Juventus, poi per il resto va tutto bene. Quindi che Sarri sia la Lazio, secondo me, la Lazio ha fatto un affare, perché la Lazio è una squadra camaleontica, quindi con un Sarri, secondo me, può fare anche cose buone. L'importante è che lo Tito non gliela demolisca la squadra, perché certo, se se ne va via il centrocampo che teneva Simone Inzaghi, anche Sarri, dalla sua alta... maestria e scuola potrebbe incappare in qualche difficoltà, insomma, ecco, quindi però la Lazio non c'è male.
Sai, avvocato, come è stato presentato sui social della Lazio? Con una sigaretta. Ti piace l'idea? Si ritorna al passato.
Sa di salutare nel mondo dello sport una sigaretta.
Leggo adesso.
Salutare ha salutato noi, insomma, o l'abbiamo salutato. No, la sigaretta no, non è proprio il massimo, insomma, e... vabbè, gli auguriamo tutto il bene, insomma, di arrivare, di fare il meglio, insomma, di arrivare al massimo secondo, insomma, in campionato, ecco, quindi questo è l'augurio che gli
dietro
posso
dietro la
fare.
Juve, ovviamente.
Attenzione, ragioniamo, perché qui gli avvocati sono bravi quando fanno la fattura, poi, a mettere sempre la cifra giusta, più la percentuale per l'ordine, eccetera. Però, di arrivare secondo è un augurio importante. E chi arriva prima, avvocato?
La Juve, è evidente.
No, non lo so, evidente, ce lo deve dire.
Dopodiché, poi, secondo me, all'avvocato gli interessa.
Fatemi fare il Jeep. Posso fare il Jeep per una volta?
Fai guida, inizia a guidare.
Posso fare la Jeep?
Inizia a guidare.
Avvocato, risponda alle mie domande. Non...
L'unica squadra che poteva, secondo me, contrastare la Juventus l'anno prossimo, insomma, l'anno che verrà, era l'Inter, sarebbe stata l'Inter di Antonio Conte. Ecco, questa sarebbe stata l'unica squadra probabilmente a contrastare la Juve. Secondo me invece la Juve di Allegri ha acquisito ulteriore potenza di fuoco e quindi sarà la Juve la prima in classifica l'anno prossimo. Quindi assolutamente sì.
Mettiamo agli atti.
A andiamo io e l'avvocato Durante a cena direttamente, insomma, a ecco. festeggiare.
Ecco, nel frattempo poi a proposito dei fratelli Inzaghi, c'è l'ufficialità di Filippo Inzaghi, nuovo allenatore del Brescia.
Hai capito? Quindi, Inzaghi non stanno mai nella stessa regione, cioè, cercano di stare il più lontano possibile.
Senti, Roberto...
No, di stare sempre un po' vicini, è vero, era Campania-Lazio...
È vero. Adesso tutti e due in Lombardia, Milano, Brescia, quindi sono proprio Mimì e Cocò.
Sull'autostrada per Piacenza, cioè la Piacenza-Brescia.
Ma sono insieme in nazionale, mi sembra, sì, quindi sì, insomma sì. sono abituati a stare distanti.
Vanno d'accordo.
Lo Tito paga Sarri esattamente quello che vale. Siamo noi stati così cretini, diciamo, da dargli quelle cifre. Eugenio da Torino, sei d'accordo, Roberto?
No, non siamo stati cretini a dargli quelle cifre. Il problema è che bisogna sempre vedere il momento storico in cui accadono delle cose. Io ricordo benissimo quel momento storico di transizione, quindi dopo il saluto ad Allegri, la ricerca di qualche altro allenatore, l'arrembaggio per non fare figuracce comunque di arrivare ad un allenatore, un homo novus, che poteva essere appunto il Sarri. E probabilmente in quel momento la società ha creduto opportuno sganciare qualche zero, qualche virgola, insomma, spostata, e quindi ha creduto opportuno fare così. Certo, un po' troppo, sinceramente un po' troppo, insomma, ecco, col senno di poi un po' troppo.
Soprattutto il contratto che gli era stato sottoscritto, cioè questa opzione,
sì,
questo è stato proprio, diciamo, il fiocchetto d'oro per chi non era stato scelto, predestinato per quella panchina, ma ci si è arrivati, non dico all'ultimo minuto, ma quasi, cioè questa è la conferma. Io non posso pensare,
il contratto si doveva fare per un desiderio assoluto di tutto il popolo bianconero, ecco, si poteva fare un contratto così importante per l'altra parte, e quindi è un nostro desiderio, diamo tutto quello che desidera anche lui, va bene così. Ma non era questo il desiderio, non era Sarri, parliamoci chiaro, insomma. È stato un...
Ti devo interrompere perché siamo arrivati al 75esimo di Francia-Italia, 2 luglio del 2000, appena entrato David Trezeguet. E scusate, mi sono distratto un attimo. E mi ricordo anche come è andata a finire, se finisce sempre come nel 2000 quella partita. So il motivo.
Se non hanno cambiato il finale.
L'abbiamo scritto questo nel ritratto in bianco nero? Qualche cattiveria nei confronti di David Trezeguet?
Come detto, no, cattiveria, è un grande, è un grandissimo, è quella rovesciata in area di rigore, ci sta, il golden goal ci può stare, insomma. Il problema non è il gol di Trezeguet, è il gol che facemmo fare a Wiltor.
Mamma mia, c'è anche Henry, Trezeguet, ma che nazionali erano quelle lì, ragazzi? Perché se penso, la Francia e anche l'Italia, dalle cassi le dita, certo. Scusa, mi sono distratto un attimo, sai, la professione del cronista.
Siamo romantici,
hai ragione. Senti, sarà un bel derby quindi a Roma. Mourinho-Sarri, come te lo immagini? Lanci di sigarette, manette.
Ma sarà un derby, secondo me, probabilmente anche da un derby perfetto, quindi ci potrebbe anche stare un doppio 0-0, come diceva, se non mi sbaglio, Annibale Frossi. Negli anni 30 diceva la partita perfetta è lo 0-0, quindi poiché loro si ergono a maestri del calcio, beh, e allora devono fare la perfezione, quindi ci sarà uno 0-0, insomma, a questo punto. Quindi vedo un Sarri che litigherà molto spesso con la società, comunque, con lo Tito. Vedo molti litigi, non voglio fare come il pendolino del buon Maurizio Mosca, ma vedo...
Ma annusi questo, certo. Senti, arriviamo alla nostra Juventus perché abbiamo ragionato e questo è il nostro modo di raccontare il calcio d'estate, il calcio che si avvicina agli europei. Intanto, come si vivono gli europei in una città come Napoli? Cioè, c'è voglia, c'è attesa quest'anno più di altre volte o la nazionale conta meno di tanto altri fino a quando non si è in finale?
No, la nazionale conta meno fino a quando non inizia il torneo internazionale. Quindi la Italia-Turchia, ci saranno bandiere anche a Napoli, ci saranno urla, ci sarà il pathos della giornata, però fino a quando, insomma, ecco, non si aprono i giochi, la nazionale così è vista un po', cioè, vabbè, stasera c'è la nazionale, ce la vediamo, speriamo che vince, però insomma non più di tanto. Però i mondiali e gli europei anche in una città azzurra, poi tra parentesi, come Napoli, insomma, è più avvantaggiata, insomma, c'ha l'azzurro più pronto fuori al balcone, qualche camicia azzurra, insomma, si noterà di più. quindi sicuramente sono ben visti e ben desiderati le partite internazionali dell'Italia, insomma, ecco, c'è stato sempre un gran tifo. Mi ricordo da sempre quelli dell'82, le bandiere, che meraviglia, insomma.
Senti, Roberto, il nostro avvocato De Frede, tra i pali della nazionale italiana ci sarà Donnarumma. Come sei contento? Come hai vissuto il fatto che Donnarumma, a quanto pare, insomma, non sarà il prossimo portiere della Juventus? Se ne è parlato tanto in questi giorni.
Allora, io sono sempre, storicamente, da un punto di vista, a me piace avere il portiere della nazionale alla Juventus. Abbiamo vinto dei campionati del mondo, 4, di cui 3 con i portieri della Juventus, Combi, Zoff e Buffon. Donnarumma non mi entusiasma tanto, no, secondo me non è all'altezza di Buffon, Donnarumma, ok? È un fortissimo portiere, ne avrebbe fatto piacere alla Juve, però ecco il dispendio economico, se per un portiere poi stavamo altri 2 anni con i buchi a centrocampo, preferisco il nostro pianista Ted Chesney, come si chiama, tranquillamente, che è un gran portiere, però da mettere un po' di zeppe al centrocampo con quei soldini da risparmiare, insomma. Ecco, quindi mi sembra strano che il nostro portiere della nazionale vada a giocare in Francia. Io da ragazzino credevo che gli italiani non potessero andare a giocare nelle squadre estere. Infatti, quando all'inizio qualcuno se n'è andato, mi ricordo Antonioni, Tardelli pure, insomma, io dicevo, ma com'è possibile, c'è stato qualche errore, e invece, insomma, era possibile. Quindi il portiere della nazionale a Parigi fa un po' strano, però, insomma, oggi il mercato ormai questo è, purtroppo, con lo spezzatino delle partite che ci sarà, quello è un altro problema, secondo me, un problema che destabilizza il cittadino. Io penso che le cose qualche anno fa non si facevano superficialmente, erano ben studiate le partite tutte allo stesso orario, per esempio, era anche un appuntamento etico, cioè un indirizzo che si dava al cittadino, alla nazione, all'Italia e così anche agli altri paesi europei. Probabilmente non si sarebbe creata quella meravigliosa trasmissione di tutto il calcio minuto per minuto. Infatti io ho letto che il direttore manterrà anche per una sola partita quella trasmissione, forse modificando il nome, era una battuta, chiamandolo tutto lo sport minuto per minuto, quindi anche una partita e poi eventualmente collegamenti col tennis, con l'automobilismo e con altre cose. E questo fa significare che il problema è sempre il dio danaro che è al centro e che comunque entra in tackle, in scivolata al romanticismo, allo sport e anche all'etica alla fine, insomma, ecco. Quindi sicuramente i Moretti, Zavoli e Bortoluzzi, insomma, forse si staranno un po' rivoltando, ecco, dove sono ora per come andrà a finire il tutto calcio minuto per minuto. Quindi,
oltre alla sigaretta è comparsa anche una tuta della Lazio, quindi tutto in stile Sarri.
Una tuta.
Ci sta.
Ci sta, ci sta. È chiaro.
La 58. Arrivata,
la 58 è arrivata. L'hanno trovato,
non è vero,
l'hanno
non è
trovata
così.
Lo store.
Ma no, esile, non è.
È un 58 esile, c'è anche la Slim. C'è la 58.
Sì, sì, sì. Un 58, chiaro, 56.
Insomma, 56. Dai.
Parliamo di Juve, come te la vedi?
Siamo in chiusura.
Siamo in chiusura?
Eh sì.
Non parliamo più di Juve. Sono le 13:30. Non parliamo più di Juve.
No, io volevo leggere un messaggio,
dai, leggi il messaggio
a Roberto che ha
di Juve un'altra volta.
No, no, esatto.
Ci prendiamo il caffè oggi.
La caffettiera che mostra l'avvocato De Fred era già presente nella cucina del mio bisnonno nelle Langhe, provenienza Francia. Dice così.
Perfetto.
Però un altro ascoltatore dice: e il caffè ne uscirà buono solo se la miscela è italiana. In sintesi, quello che fanno i francesi può essere valido solo se l'Italia.
Guarda,
ci
io
mette
sono
mano.
Stato a Napoli una volta con l'avvocato De Frede e non mi ha offerto il caffè a casa sua, ma mi ha portato in una caffetteria tra le più buone. Ma che caffè,
sì.
Mi ha spiegato tutto, ti ricordi, avvocato, tutta la miscela, come scende la goccia, sale di qua. Io ho detto: sono entrato. Pensavo di pagare 25 euro quel caffè.
E
ho detto, magari c'è anche l'ingresso, la spiegazione.
Invece no, fu una cosa bella. E il colore deve essere a manto di Monaco. Il colore del caffè.
Manto di quel marrone del.
Hai capito? Mica come quello che mi offri tu alla macchinetta qui.
Dei monaci.
Va bene, senti, nella pubblicità delle maglie della Juventus non c'è la foto di Ronaldo. Sei preoccupato, sì o no? Ne parliamo la prossima settimana.
No, non è preoccupato.
No, non sei preoccupato.
Bene, mi piace.
Non capiamo il motivo, ma...
Ce lo spiega la prossima settimana. L'avvocato De Frede, grazie, buon lavoro, buon proseguimento.
Il nostro ritrattista in bianco nero. Quando ascoltate i ritratti in bianco nero, portano la firma dell'avvocato De Frede.
Sono le 13.30, questa è Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 13.33, ben ritrovati con Antonio e Chiara. Leggiamo un po' dei vostri messaggi, alcuni li abbiamo letti, abbiamo parlato tanto anche del caffè napoletano dell'avvocato De Frede, ma possiamo anche cambiare argomento. Arnaldo da Genova: Belotti alla Juve farebbe contento anche il figlioletto di Bonucci, che è un tifoso di Belotti. Ah già, è vero, perché il figlio di Bonucci tifa Toro, giusto? Sembra una cosa così, se lo ricordo.
No, c'è un altro messaggio molto carino che diceva: a questo punto prenderei anche Annoni come vice Allegri, quindi sì, diciamo che oggi mancava magari un po' di originalità e quindi ci si è spostati sullo spogliatoio del Torino.
Al pari di Verratti e di Barella si è perso il treno Donnarumma, degno sostituto di Buffon. Accontentiamoci di Szczęsny, buon portiere ma non top. Poi c'è chi ci chiede se le nostre trasmissioni proseguiranno per tutta l'estate. Perché? Lo chiedo perché se non vi fermate in vacanza non mi porto il classico libro, ma solo le cuffie per il telefono. Allora, io se ti posso dire, portati comunque il libro, perché leggere fa sempre bene.
Brava,
le cuffie. Cioè, non rinunciare al libro, non rinunciamo a leggere mai. Le cuffie, perché poi programmi sì, noi siamo noi di Radio Bianconera saremo in onda tutta l'estate, non ci fermiamo mai. Faremo le
ci sarà qualche off, magari mancherà a volte Chiara, magari mancherà a volte Antonio.
Sì, si va un po' tutti in ferie, ci si intreccia.
Chi se le meritate va in ferie. Tu vai in ferie?
Io vado in ferie.
E quando vai in ferie?
A fine giugno.
Ah, tu sei anche la prima? Cioè, quindi vuol dire che tu te lo meriti più di altri?
Più di altri.
Fantastico, lo sa il tuo direttore?
E poi vado in prestito.
Ma in prestito?
Vado in prestito. Tu mi cedi sempre d'estate.
Sì, ad agosto io non ti sopporto.
Senza diritto di riscatto, perché poi a settembre mi vuoi di nuovo qua.
No, quest'anno no.
Però ci siamo.
Ci saremo sempre.
Quindi sì.
Ogni tanto accendete la radio bianconera, anche se siete in acqua. Uscite un attimo, fate una telefonatina, un aggiornamento non guasta mai.
O se no date il vostro telefono con l'app scaricata
all'amante.
Allo stabilimento balneare che lo collega
al Bluetooth
e si sente in tutto lo stabilimento.
Solo se non siete
quella musica tamarra.
Solo che
se
non siete in zone particolarmente affollate da tifosi romanisti o napoletani.
Sì, bisogna stare un po' attenti anche quello, se no rischiate che vi facciano che vi
affondino. Però ogni tanto farebbe bene avere tra una notizia, una cosa di Chiara e una cosa di calcio, sapere che brutta notizia per Kulusevski, ma non solo per lui. E qui si aprirebbe un dibattito, perché non tutte le nazionali, perché il protocollo UEFA di Euro 2020, ovvero gli europei che si giocano quest'anno dopo lo slittamento dell'anno scorso, non abbiano previsto l'obbligatorietà del vaccino per tutti i club. La squadra italiana, tanto per essere chiari, due vaccini effettuati da tutti i giocatori. Ad esempio, ci sono guai seri per Spagna-Svezia, positivi al Covid anche Diego Llorente, Kulusevski e Svanberg. L'esterno della Juve, il centrocampista del Bologna, è in isolamento, ma non chiameremo nessuna riserva. E gli iberici hanno il secondo positivo dopo Busquets. A questo punto, che protocollo si adotta? Non dovrebbero stare in isolamento? Dovrebbero fare mille tamponi? Anche la squadra.
Scusa, non ho capito. Io onestamente non mi sono soffermata, ma durante tutto l'anno, per quel che riguarda la Serie A, ho capito tutte le
ma perché non fare il vaccino? Hanno parlato di vaccino alle Olimpiadi, hanno parlato di vaccini, molte squadre ci sono arrivate, alcune federazioni non hanno aderito, non c'era l'obbligatorietà. Ma a questo punto, con dei giocatori che si sono allenati con la squadra svedese, tanto per fare un esempio, o gli spagnoli, isoli solo loro due? Sì, perché magari fai i tamponi, ma poi affronti un'altra squadra, puoi giocare? Attenzione che diventa...
E com'era il protocollo per il campionato? Che si mettevano in isolamento le persone che...
Sì,
chi aveva il Covid veniva ovviamente messo in isolamento,
la
squadra entrava in bolla, si continuavano a fare i tamponi e se non risultavano altri positivi
poi chiamiamo
andavano a giocare,
l'ASL, no? Poi chiamiamo l'ASL, se saranno 4, 5, 6 perderanno a tavolino. Per fortuna che mi riguardo seduti sul divano. E questa è un'altra notizia.
Ma ti sei preso il Covid proprio adesso che devi giocare con la Svezia? Adesso che ci sono i contagi così bassi, che l'indice è così basso, te lo vai a prendere proprio a giugno. tre giorni prima dell'inizio dell'europeo. Anche tu, culo, ma cosa mi combini? Dove sei stato?
Così come è rischioso, cioè si rischia che venga bloccata anche la Coppa America, perché si doveva giocare in Argentina, ci si è trasferiti in Brasile, ma attenzione che i dati non sono affatto incoraggianti e quindi sembra che possa intervenire chi può decidere addirittura di bloccare la Coppa America. Tra le notizie Juventus, andrei sul nostro sito di riferimento, ce ne sono tanti, Juventus News, tutto Juve, una bellissima intervista all'avvocato D'Onofrio sulla Superlega. Escludo l'espulsione della Juventus dalla Champions. La UEFA in tal caso rischierebbe grosso e mi trova anche d'accordo. Stavo cercando, ma la trovo sicuramente a breve, un'intervista rilasciata da Michel Platini, che ritorna un po', lui ha vissuto dall'interno la vicenda Super League, la vicenda calendari, tanti aspetti da responsabile del calcio europeo. Bene, torna su un aspetto che stiamo ripetendo anche noi da tempo e che non vuol dire dare ragione o torto a quello o quell'altro presidente. Certamente comanda un monopolio l'UEFA, certamente per fino ad oggi sono rimasti tutti sotto l'ombrello dell'UEFA. Assolutamente vero che se uno si vuole organizzare il suo trofeo Berlusconi, chiamiamolo trofeo Berlusconi, ha intanto l'obbligo di comunicarlo all'UEFA, alla Federazione Nazionale e quindi di conseguenza all'UEFA se è un torneo internazionale. Io penso che si possa uscire, che non si debba essere sanzionati comunicandolo, diciamo così, e poi bisogna vedere. Teoricamente possono partire due tornei paralleli. In questo momento, da una parte, sotto l'UEFA, per tanti motivi, ricatti, non ricatti, ci sono tante squadre, dall'altra ce n'erano 12, ne sono rimaste 3. Allora, non ci saranno sanzioni? Molto probabile. Richiami? Forse, al massimo. Ma poi bisognerà sempre trovarsi e intavolare un tavolo di trattativa, di discussione, perché non posso immaginare che ci sia poi una competizione A e una competizione B nello stesso periodo, affiancato ai campionati nazionali, perché c'è una regolamentazione unica prevista dallo statuto UEFA e rispettato anche dai club, singoli club di ogni nazione. Quindi o si troveranno e decideranno le sorti del calcio, se sarà facile risolvere il problema in due minuti, se non sarà facile è stato un inizio e si dovrà andare a lunga scadenza per arrivare a definire i contorni della nuova Super Champions League. A mio avviso è l'unica strada percorribile. Discutere, dividere gli introiti in un altro modo, ma attenzione, fare anche poi gli interessi delle altre 150-12, delle altre medio, piccole, o quelle che si sentiranno escluse dalle grandi trattative economiche, che poi è il problema che viviamo tutti i giorni in tutte le situazioni legate alla vita di, appunto, di tutti i giorni anche di noi comuni cittadini.
Continuate a scriverci al 340-5425-324, ma la UEFA, che fa tanto populismo, non fa niente per queste aberrazioni di mercato che sbilanciano tutto a favore delle squadre degli sceicchi che hanno risorse pressoché sterminate, chiede il Nicola d'Altamura.
Bravo Nicola, il fair play, il controllo. E allora vedete che ognuno pensa ai propri interessi. Allora in questo caso c'è da tirare le orecchie all'UEFA, che non fa bene i controlli, che non definisce bene i paletti, i contorni, alle società che si possono permettere questi escamotage, e a volte anche alla nostra Juventus, che magari ha pensato a una Super League attaccando i valori meritocratici magari dell'Atalanta, e sappiamo che quell'esternazione è pesata, peserà. E non è facile, anche per chi parla di Juve, andare a difendere determinate teorie. Non so se sono stato chiaro. Quindi non è una presa di posizione in Radio Bianconera. È una presa di posizione per definire e cercare di intavolare sempre delle chiacchierate, delle trattative, delle discussioni che possano portare al bene del calcio e di tutti, mettendo davanti anche e soprattutto i tifosi, che non possono già quest'anno, e nessuno ne sta parlando... Nessuno si sta preoccupando di risolvere il problema che per guardare una partita dall'anno prossimo devi raddoppiare il costo dei tuoi abbonamenti. per vederlo forse su internet, e devi avere anche internet, e devi pagare anche l'abbonamento Rai per guardare la nazionale, forse qualcosa. Cioè, capite che dalle altre parti, magari già in Germania, i dati sono visibili ovunque, si paga molto meno per seguire il calcio. Dove vanno a finire quei soldi? E non parliamo in questo caso di UEFA, ovviamente.
Sentiamo i vocali anche.
Ciao Chiara, bella come la Grecia, buongiorno direttore.
Bello come Daffo, l'Italia.
Volevo rispondere con gentilezza, naturalmente, come sempre.
Dici.
Sul fatto che Andrea Agnelli, io mi baso su quello che ha dichiarato in conferenza stampa, dicendo che 2-3 anni che loro provavano di farsi ascoltare e non venivano ascoltati. Se poi lei ritiene che Andrea Agnelli dice il non vero mentre Ceferin fa il dittatore e minaccia le persone in tutti i luoghi possibili dove viene intervistato, faccia pure.
Quello è sbagliato.
Le ribadisco grazie dell'opportunità che dà a noi clienti e sostenitori della Juventus. Però c'era un vecchio scrittore, premio Nobel, molto bravo, che diceva: la libertà è quando non si grida troppe volte siamo liberi.
Bello, bello, condivido. Intanto per noi non sei un cliente, ma sei un ascoltatore e sei un amico di Radio Bianconera. Mi piacciono i toni e assolutamente prendiamo le distanze da Ceferin, che la sta facendo diventare una questione personale, che se la gestiscono da altre parti, ma se c'è un problema interpersonale significa che due persone devono trovarsi prima di tutto tra loro, o forse qualcosa non ha funzionato. La verità non sta dalla parte di Ceferin, io continuo a dire questo è il mio senso di appartenenza a questo mondo, che mi porta a dire probabilmente dovrei mettermi in discussione anch'io dall'altra parte, per non andare incontro, ma per cercare di capire che cosa ho sbagliato dall'interno nel non riuscire a cambiare le cose. Perché se sono rimasti tre contro il mondo, probabilmente si può anche agire in un altro modo. E così abbiamo chiarito anche in modo molto, molto fine sull'argomento di ieri, e te ne ringrazio.
Sentiamo un altro vocale.
Caro direttore, cara Chiara, buongiorno.
Ciao.
Troppo
noi
buoni.
Tifosi parliamo col cuore, la società parla con la tasca. Anche a me
bravo.
Dispiace per Donnarumma, ma si possono impiegare quei soldi da un'altra parte, e sicuramente dopo 2 anni non staremo qui a ripetere a Donnarumma e adesso è attaccata ai soldi, vuole l'aumento, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciamo fare alla società, sanno cosa fare e faremo una grande squadra. Fino alla fine, Gerardo da Salerno.
Gerardo, hai perfettamente ragione, noi siamo l'organo di controllo, definiamoci così nel nostro piccolo, riprendiamo le notizie, le approfondiamo, chiediamo ad altri interlocutori, ascoltiamo voi, che ogni tanto anche voi, il bianco e il nero, se è bianco diventa nero, se è nero diventa bianco, però è anche vero che era una trattativa che la Juventus aveva cominciato, che voleva portare a termine. Anzi, nei giorni scorsi molti dei nostri ascoltatori, molti dei tifosi come te, ci scrivevano: ma che senso ha prendere a quei soldi, a quelle cifre, un portiere che non è la nostra prima priorità? Era difficile dare risposta a questo tipo di quesito.
Diamo il benvenuto dalla redazione di Tutto Sport, ci raggiunge Stefano Salandin. Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Carissimo, molto bene, molto bene. Per fortuna che ci siamo...
Donnarumma sta meglio.
Sta meglio? Ma mi racconti, tu hai seguito la vicenda? Perché parti da Donnarumma?
Sì.
Ti interessa? Hai interessi con i procuratori? Hai qualche sede a Malta? Sei a Malta?
No, purtroppo non ho Raiola come procuratore.
Chi è il tuo procuratore?
Non ce l'ho, dovrò cominciare a ragionare su questa cosa.
Anche i giornalisti hanno il procuratore, sai che non ci ho mai pensato, posso averlo anch'io?
Ah, qualcuno sì, ascolta, qualcuno delle grandi
ah, è vero.
Sì. Personaggi TV ce lo ha, assolutamente sì, fidati.
Ma senti,
potrei
tu tornassi
noi,
indietro,
ma non si può.
Non si può, tornassi indietro, vorresti diventare un personaggio della televisione, condurre un tuo programma in radio? Dai.
Magari su Radio Bianconera, con Antonio.
La radio mi piace moltissimo, anzi approfitto per lanciare un appello, io sono un grande appassionato di radio
e di
trovo
musica.
Il mezzo più bello che esista e mi affascina moltissimo, tanto è vero che ho l'app di Rai Play, ascolto, rivedo, e mia moglie è appassionatissima, appena si alza al mattino lei mette ISO Radio, guarda, non guida neanche, ma mette ISO Radio, perché fa parte della sottile, come dire, sadismo, no? Lei va a lavorare a piedi e quindi ascolta tutti questi ingorghi, è un pochino
fantastica.
Che bella pubblicità, le mogli di tutta Italia, le salutiamo tutte. Io già... Senti, tu cosa ascolti invece al mattino?
Già le voglio bene.
Ascolti Radio Bianconera un po', o leggi solo tutto sport andando a sbattere contro...
No, guarda, quando sono in auto ascolto un po' Radio Sportiva, ma poi cerco di fare quell'ora di mazza, tu sai che io faccio per Cerri Torino, quell'ora di auto un po' di... se non devo fare telefonate di lavoro, di decantare, no? E quindi metto un po'...
Sì,
adesso
sì,
poi
sì.
Sono molto podcast, molto podcast.
Molto podcast.
Sia con Galimberti, Barbero, queste robe qui mi affascinano molto.
Ho capito. Senti, so che sei un appassionato anche di musica, poi parliamo anche di calcio, che resta la nostra prima professione, no? Scrivi ancora su Tutto Sport. Segui la nazionale. Guarderai qualche partita.
Io domani vado a Roma.
Lo sai che venerdì l'Italia gioca?
Lo sai che venerdì? No, devi sapere che noi abbiamo ospite fisso il venerdì Domenico Marocchino. Ci può essere la finale della Coppa del Mondo o
la finale Champions League
o la Juve preliminari di Champions. Allora ci dai un commento? Wow, intanto ti dico che non l'ho vista. La sua premessa è: guarda, io non seguo perché il calcio mi annoia.
No,
ma già
no,
quando giocavo, ma questa è la sua premessa.
Lui fa un altro mestiere, fa show.
Che mestiere? Fa show.
È un po' come quelli, ci sono molti colleghi, ahimè, che parlano di partite, se te l'hai visto, come un critico cinematografico parlarsi di un film, se te l'ho visto, o un critico d'arte non avesse mai visto dal vivo, che so,
certo.
Di Desto. Ma insomma,
salutiamo Domenico, che è un nostro amico.
Non si può fare, ma poi vabbè, a me la nazionale è la mia priorità e quindi... Sì, è una... A parte la chiusura su Donnarumma, che vabbè adesso...
Ci arriviamo a Donnarumma. Parto da una domanda
no,
che
no,
fanno...
Dicevo,
prego.
Dicevo, è un po' l'europeo un pochino anomalo e poco, diciamo così, coinvolgente dal punto di vista dell'atmosfera, perché a parte il Covid, queste cose, il fatto che sia spalmato in giro e questa cosa non ti dà il senso di quel paese che aspetta l'evento. E poi le restrizioni del Covid sono pesantissime. A Corigliano
sì.
Non si vede nulla, non si può fare un'intervista o una chiacchierata con i giocatori al di fuori dell'ufficialità, non si può neanche vedere gli allenamenti, quindi è tutto molto plastificato, molto...
Però si può andare agli europei come giocatori senza vaccino, e la cosa sta facendo discutere, caro Salandin.
No, a me fa più discutere quello che ha detto, mi dà più fastidio quello che ha detto Florenzi, che ha detto noi siamo i privilegiati. No, non siete privilegiati, siete gente che va a fare un evento internazionale e dovete essere tutelati. Questo continuo populismo d'accatto mi fa imbestialire, molto più del fatto che non abbiano effettuato i vaccini con gli altri, che sono dei cretini, sono dei disorganizzati. Per una volta noi siamo stati più organizzati degli altri, perché siccome tu vai a partecipare a un evento che muove un sacco di soldi, fa lavorare un sacco di gente, devi essere tutelato e devi tutelare gli altri. Non è un privilegio, è un dovere e una necessità. Cominciamo a smetterla di ragionare in questo modo populista e retrogrado. Basta, ci sono delle priorità e vanno seguite. Punto.
Ecco, non sarebbe bastato, io la faccio molto semplice, però tu segui attentamente il tutto, mi saprai smontare anche questa mia critica al sistema. Non bastava dire, come ho sentito dire da dicembre, se ci saranno le Olimpiadi in Giappone, se saremo tutti vaccinati. Allora, se è così importante, ritengo che sia importante vaccinarsi, non sarebbe servito mettere quello come regola prima del protocollo?
Evidentemente il CIO è più serio dell'UEFA. Non vedo altre.
Ma perché tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi saranno vaccinati?
Io ricordavo questo, certo.
Sì,
assolutamente.
Da quel che
so
io è così. Non sto seguendo molto le Olimpiadi perché non è roba mia. Però se il CIO...
No, te lo do per certo. Era la cosa.
No, io mi fido di te, lo sai che mi sono sempre fidato di te. Però dico, evidentemente il CIO è più serio e più autorevole dell'UEFA.
Perfetto, andiamo dritti sugli europei. A me continuano a chiedere, nei salotti milanesi soprattutto, ma non c'è troppo entusiasmo attorno alla nostra nazionale? È davvero una bella nazionale? Forte? O è solo un bel buon progetto che troverà i primi problemi affrontando squadre forti? Adesso... Con tutto rispetto, magari non la prima, non la seconda, la quarta, sperando di arrivare fino in fondo. Come la vede Stefano Salandin di Tutto Sport?
Ma no, la verità sta nel mezzo, il progetto c'è, è evidente, così come è evidente che i risultati aumentano l'entusiasmo. Poi c'è anche questa operazione di marketing fatta, spinta molto, no? Sia grazie alla facilità di Mancini di essere presente pur con un grande equilibrio tra la presenza e il distacco. Mancio è bravissimo in questo, molto, 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 come dire, adatto alla gestione dei flussi di immagine. È un uomo che sa stare al mondo, un uomo elegante, un uomo di charme, e quindi questo aiuta, i risultati appunto aiutano. Poi certo, è giusto, va fatta la tara su coloro, nei riguardi coloro con cui hai ottenuto i risultati. È evidente che noi dobbiamo un po' confrontarci con le nazionali di prima fascia, e non è vero che l'Olanda sia una nazionale di prima fascia, qualcuno dice, ma in Olanda, ma l'Olanda è indietro più di noi nella ricostruzione in questo periodo, perché ha una generazione, a parte il difensore che si è fatto male, quello del Liverpool, adesso mi scappa il nome, e la nazionale olandese è una nazionale anche lei in corso di ricostruzione.
Sì, me la ricordo anche quando l'abbiamo affrontata.
Noi abbiamo incontrato, per dire, due volte il Portogallo, e due volte si è fatto 0-0, faticando abbastanza. Insomma, il Portogallo è il campione d'Europa, è detentore della National League. Quindi è vero che ci aspetta questo test contro le grandi squadre, ma è altrettanto vero che i risultati e la crescita ci sono stati, e soprattutto il progetto c'è, cioè soprattutto Mancini.
Questo assolutamente sì.
La data, che ti piaccia o meno, a me piace abbastanza, ci sono alcuni lati che voglio verificare, ma la data sicuramente, e quindi il gruppo la riconosce, si riconosce in questo. Come diceva Sacchi, gli europei cominciano dai quarti, tutto il resto prima è show, usum, televisioni.
Perfetto, tu seguirai la nazionale azzurra?
Eh? Sì.
C'è qualche
tutti gli europei che ho fatto, ho seguito la nazionale azzurra.
C'è qualche tema caldo legato alla nostra nazionale? Sai che c'è qualche tema caldo che un po' infastidisce i giocatori in questo momento? Sai che di solito si dice i nostri riescono ad andare in meglio, vero? Allora, io noto questo attenzione, quest'anno.
Attenzione, intanto tutto quanto, insisto, mi ripeto, è un pochino mediato dal fatto che è tutto più blindato del solito, e quindi è difficile riuscire a percepire bene i rumors, le situazioni, vedere il piccolo scazzo in allenamento, perché non si vede nulla, usciamo dalle cose. Ma è vero però che il gruppo è molto saldo, molto ben formato, e direi che non ci sono tensioni particolari. È l'unico dubbio vero è capire quando recupererà Verratti, tutto il resto è abbastanza cotto e mangiato, la formazione per la prima partita è pronta, e non ci sono grandi, come dire, poi ecco, ci sono eccessi sicuramente, come questo povero Raspadori che diventa già Paolo Rossi. Paolo Raspadori ha fatto un quarto d'ora in nazionale A.
E lì è stato tirato in ballo da una domanda, o è la risposta che ha portato a dare questo
Mancini etichetta? È affascinato da questi giocatori, io lo capisco, lui cerca un centravanti a sua immagine e somiglianza del suo gioco, e non lo sono né Belotti né Immobile. Raspadori potrebbe esserlo, ma appunto il condizionale è d'obbligo, perché il ragazzo è sicuramente, ha del talento, non è in dubbio, però caricarlo di questa, come dire, peso senza aver fatto 10 minuti in nazionale è un po' esagerato, eccessivo. Io ricordo che ad esempio la faccia di un centravanti, che è uno dei due titolari, non vi dico chi è perché non sta bene, uno dei due titolari della nazionale attuale.
Ma sì, ma tanto ci ascoltano in pochi, siamo tanti, ma sono ancora pochi i nostri ascoltatori.
Sì, no, certo, tra due si restringe. E dopo la partita che perdemmo con la gestione Ventura a Madrid contro la Spagna, e questo ragazzo uscì dal campo, ci guardò e disse: ma questi sono forti, perché? Perché poi fuori dal giardino di casa il mondo cambia, eh.
Dobbiamo intuire anche della cadenza? Chi potrebbe
essere?
No. Non c'entra niente, ho capito. Va bene. No. Senti, tanto io sto riguardando, siamo al centesimo minuto di un Francia-Italia del 2 luglio del 2000, ce lo sta riproponendo Rai Sport. Io so già come va a finire, tu te lo ricordi? Quella partita lì?
Sì, lo ricordo. Mi ricordo anche che nel 2016 scrivemmo caro Trezeguet una volta a testa.
Bravo, così hai dato la soluzione del problema. Senti, punti di forza di questa nazionale di quest'anno, che si appresta a vivere l'esordio a Roma contro la Turchia venerdì sera, e punti di debolezza?
Sicuramente il gioco, nel senso che c'è questa appunto identità,
questa capacità di far girare palla, questa linea buona centrale tra Donnarumma, Jorginho e gli esterni. Poi dice la grande condizione di alcuni giocatori come Verratti,
sì,
Darella e lo stesso Jorginho. Punto di debolezza, la fisicità. Noi non abbiamo
grande fisicità.
Esatto, sia a centrocampo soprattutto sia in attacco. Infatti vedi che sempre che salgono nei calci da fermo i difensori, e capire cosa succederà quando in una partita decisiva saremo in svantaggio, perché è successo pochissime volte.
Ecco, allora noi prendiamo, abbiamo preso nota, caro Stefano Salandin, prendiamo nota, capitasse noi ti richiamiamo al volo dovunque tu sia.
Va bene.
Grazie Stefano per essere stato con noi.
101 minuto, sempre 1-1 tra Francia e Italia. Sapete com'è andata a finire, ma io spero sempre che Trezeguet sbagli.
Che ci si faccia un RVM.
Quel transalpino.
Ciao Stefano, grazie, ciao, alla Stefano. Prossima.
Ah, ci ha proprio salutato.
Ah, proprio già chiuso. Sì, perché
che adesso ci esaltiamo altri, però c'era Trezeguet una volta, quindi.
Hai capito? C'era anche Zidane, c'era uno che dà dei palloni
non
che
bisogna mai abituarsi alla mediocrità.
Bravo, neanche troppo bene, secondo me.
Grazie Stefano, alla prossima. Ciao.
Staccate perché se no
questa
non va
è Radio
più via
Bianconera, ci sono le news.
Cose di calcio.
Sono le 14:06, la seconda ora di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, i vostri messaggi, i vostri vocali al 340-5425-324. Ripartiamo, abbiamo dei vocali pronti da ascoltare, sentiamo allora.
Registrazione bloccata.
Sì?
Ciao Chiara, Carmelo. Ciao direttore, da Carmelo.
Carmelo.
Da questo angolo di Sicilia, sì? Cioè Palermo.
Sì?
Voglio fare una considerazione.
Dici?
Per me la UEFA non è altro che l'insieme di federazioni, correggimi se sbaglio, direttore.
Sì.
E però mi è parso un colpo di stato quello che è successo con questi inglesi che poi sono andati, sono venuti, sono andati, non si capisce bene. E Agnelli ha detto: ah, senza le squadre inglesi è inutile che si faccia. Adesso dice lui pagherà o farà. Ma io dico, è stata una cosa corretta quella che avete fatto, visto che non avete comunicato bene qual è veramente l'intento che volete? Cioè questa Superlega che cos'è?
Bella domanda. Intanto mi fa piacere che stessi ascoltando Maledetta Primavera.
Era Maledetta Primavera. L'altra volta ascoltava gli ABBA.
È vero,
Carmelo.
Era
sempre qualche della bella musica c'era in sottofondo. Il nostro Carmelo.
Che fretta c'era? Ecco, potrebbe essere il titolo anche del tema, no? Legato al tema della Super League. Che fretta c'era a presentarlo così per ritrovarsi la raccomandata non recapitata. L'intento è buono, il principio è giusto, presentato in maniera certamente non all'altezza e che quindi ha fatto infuriare il massimo dirigente, la federazione di cui fa parte anche la Federazione Italiana Gioco Calcio. Io penso che si debbano assolutamente trovare le soluzioni per il bene e per far fruire del calcio nel migliore modo possibile ai tifosi, quindi con partite sempre interessanti da parte anche di chi se le merita. Nel senso, chi non si è qualificato quest'anno, non vedo, se sono già 4, già troppe, magari dovevano essere 3, magari sarebbe stato meglio restare a 1, cioè va bene tutto, altrimenti entrano tutte e facciamo solo un campionato del mondo ogni anno. E il troppo storpia. Dico questo. Intanto sta parlando dal ritiro della nazionale Locatelli. Sarà il mister Mancini a decidere il mio ruolo. Sono duttile e posso giocare anche davanti alla difesa. La Turchia è una squadra importante. Hanno giocatori forti come Çalhanoğlu. Anche Çalhanoğlu al centro delle trattative. Sembra il Milan non interessato a rinnovargli il contratto. E poi si parla anche, però lo andiamo a leggere dalle colonne di Tutto Mercato Web, anche perché ci avviciniamo all'appuntamento di mercato.
Nicolò sta accendendo Skype.
Sì?
Beh sì,
ci vuoi parlare, quindi sì?
Beh, sembrerebbe che oggi ce l'abbiamo in collegamento come tutti i mercoledì.
Sul futuro, parla in questi termini. Sono solo chiacchiere, c'è una competizione così importante da giocare che sono concentrato su questo. Quindi smentisce in modo formale tutte le voci che si fanno attorno al suo nome. Il ruolo, mi trovo benissimo quando gioco a due come a Sassuolo, come qui quando impostiamo. Posso dare equilibrio e andare avanti con la palla, cercare la giocata. Posso giocare anche davanti alla difesa, sono anche duttile. Tanto per renderci conto qual è il profilo, perché è innegabile che sia un giocatore che la Juventus aveva già seguito l'anno scorso e che molto probabilmente sarà il giocatore su cui la Juventus punterà, se non l'ha già fatto, tutte le sue attenzioni nel corso di questo europeo per andare a chiudere una trattativa certamente entro l'inizio del ritiro estivo.
E purtroppo mi sono perso il messaggio, aspetta purtroppo sono rimaste solo tre società, come ha detto il nostro grandissimo presidente, perché tutte minacciate e molti hanno avuto paura. Io sono orgoglioso del nostro presidente Andrea Agnelli, che non si è piegato alle minacce.
Questo assolutamente
Teo,
sì.
Da Palermo.
A me sconvolgono gli altri che sono entrati. Si dice che abbiano sottoscritto un accordo, si dice che non siano usciti per paura delle penali, però nel frattempo sono rientrate accettando le penali dell'UEFA. Mi sembra che ci siano ancora troppi aloni di mistero attorno a questa faccenda. Certamente tra chi propone, magari anche male, ma un'idea certamente intrigante, e chi scappa, io ripeto che mi mette in forte dubbio anche chi scappa, come hanno fatto molte delle società. In questo caso mi viene da dire meglio essere coerenti con quello che era stato proposto rispetto a chi in poche ore si è defilato.
Adesso capisco cosa Buffon disse nell'orecchio a Donnarumma: vai in Francia per 5 anni così non batterai il mio record di presenze in Serie A. Gerardo da Salerno
la sa sempre lunga.
Sentiamo un altro. Ah no, abbiamo già l'ospite, allora se c'è l'ospite approfittiamo.
Sentiamo un altro vocale. Abbiamo un
vocale da Niccolò Ceccarini di Firenze. TMV Radio da Firenze, mi sembra. Ciao Niccolò.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, ciao direttore, ciao ragazzi.
Ciao, non sapevo se eri un vocale vero, finto, registrato, una finta diretta.
Live, live.
Che ore sono, Niccolò? Perché tu bari, secondo me tu bari da Firenze, tu sei indifferente.
Guarda, vedi questo è il più giovane dei Bonanni, come li chiamiamo noi, che passa alla redazione. Poi alla mia destra, leggermente spostato in avanti, c'è il più giovane dei vice direttori di tutto Mercato Web, ovvero Raimondo De Magistris.
Che cosa state facendo?
Credo sia alle 14:15.
Che cosa state facendo in redazione? Che non c'è niente da fare in questi giorni.
In questo momento stavamo facendo un grande torneo di scala 40 e ci avete proprio disturbato, purtroppo.
Io ero fortissima.
Ecco. Hai capito?
Io ero fortissima a scala 40. L'unico gioco di carte che mi piaceva da morire, al quale mi sono passato le notti sveglia a giocare a scala 40.
Se volete continuare il discorso, fate pure.
Quindi, Niccolò, la prima occasione facciamo il super torneo.
Potremmo fare le Olimpiadi di scala 40.
Scala 40.
Come sarebbe? Sull'asse Torino-Milano-Roma.
Firenze. Adesso proviamo a lavorare, però. Proviamo anche a dare qualche notizia, caro direttore, caro Niccolò. Intanto l'estate è lunga, è appena iniziata e diciamo tra i valzer delle panchine, l'ultimo tassello, quello di Sarri? O c'è ancora qualcosa da sistemare?
No, per esempio l'ultima notizia che abbiamo dato anche come redazione di tutto Mercato Web è l'ok, quindi l'accordo trovato tra l'Udinese e Luca Gotti per andare avanti insieme per un'altra stagione, per cui Gotti resta all'Udinese. A questo punto rimane forse il tassello della panchina del Sassuolo e della Sampdoria, che devono essere ancora sistemate. La Sampdoria, secondo me, alla fine può prendere davvero Dionisi. Per quanto riguarda il Sassuolo, le sensazioni portano a Giampaolo, però vediamo, perché insomma ancora questo valzer delle panchine non è finito.
C'è anche lo Spezia tra le panchine ancora in ballo? Scusa, mi viene in mente questa...
No, lo Spezia no, ha già confermato italiano, per cui lo Spezia andrà
perfetto
avanti con...
Mi risultava che c'era ancora incertezza. Senti, allora andiamo...
Confermato.
Le panchine le abbiamo sistemate. Oggi hai un po' di tempo per noi? 2-3 ore, qualcosa? No, 15 minuti, come
io
al solito.
Fino alle 17, quando non vado in onda, posso stare collegato.
Perfetto. Andiamo in porta. Donnarumma, alla fine, che cosa fa? Perché ci dicono Paris Saint-Germain, ma vedo anche che si fanno dei ragionamenti prestiti, un anno, torna in Italia, resta qua, va là. Anche Repubblica ne ha parlato.
Questa domanda ce la siamo fatta anche noi, questa domanda, e proprio con Raimondo De Magistris, che è qui davanti a me, ne parlavamo ieri proprio nel nostro spazio di stare aperto. Cioè, ma oggi cosa può fare veramente Gigio Donnarumma? Cioè, nel senso, va a Parigi per fare la riserva di Keylor Navas o va a Parigi per giocare con Keylor Navas, che ha da poco rinnovato il contratto, a fare la sua riserva? Io sinceramente questo non sono ancora in grado di dirlo. Di sicuro è chiaro che è una situazione che non è facile, perché ci sono due grandi portieri, uno giovane di prospettiva destinato a diventare il migliore portiere del mondo, per me Gigio Donnarumma, l'altro che è un portiere di una grandissima esperienza internazionale, che ha vinto tantissimo con il Real Madrid e che oggi comunque sia ha rinnovato il contratto a più di 7 milioni di euro, se non ricordo male, con il Paris Saint-Germain, e che ha rappresentato e che rappresenta, diciamo, una certezza in questi ultimi anni del Paris. Quindi sarà poi l'allenatore a fare le sue decisioni. Io francamente sarei sorpreso se dessero il prestito Donnarumma a qualsiasi altra squadra. Però poi voglio dire, anche sul prestito, no? Cioè, bisogna pensare a chi lo dai, cioè, perché Donnarumma non è uno, cioè, un giocatore così importante, deve andare a una squadra top in prestito, non è che può andare in prestito.
Ci sono dei contorni molto strani a questa vicenda raccontata in questi termini.
Sì, ovviamente. Non può andare secondo me in prestito a una squadra, diciamo, di livello medio, perché non avrebbe nessun senso. E non credo che quando lui ha firmato il contratto
pensasse a questa foto.
Esatto. Si fosse prospettata questa possibilità, per cui ora vedremo. Io ho la sensazione che alla fine sarà il titolare Donnarumma. Vedrete che alla fine
io la penso come te.
Sarà Donnarumma.
Io la penso come te, e così confermiamo anche per l'anno prossimo la nostra panchina nelle rispettive radio, a scanso di qualsiasi equivoco, caro Nicolò. Senti, parliamo di Florenzi. Ieri ha parlato in nazionale. Florenzi, anche lui legato a qualche trattativa. Intanto rientra a Roma, giusto? Sì. Poi, come la vedi? Io butto lì quei nomi accostati, ma se ne fanno davvero tanti alla Juventus. Magari ti porto fuori strada, dimmi tu quali sono i percorsi più fattibili invece.
Ma sai, è chiaro che Allegri, per esempio, ha sempre avuto un grande feeling con De Sciglio, se ricorderete bene, insomma, fu lui, no, a portarlo alla Juventus, perché cioè, tu stai parlando giustamente oggi di Florenzi, ma dobbiamo parlare anche di De Sciglio. Che fa De Sciglio? Cioè, resta oppure ritorna? Ecco, quindi anche questa è una situazione tutta in divenire. Io, francamente, Florenzi oggi alla Juventus non la sento una trattativa particolarmente calda. Ecco, quello che ti posso dire sulla Juventus, che mi è stato riferito, e credo che sia abbastanza giusto anche ribadirlo, è che a oggi la Juventus non ha intenzione di riprendere Pjanic. A oggi, quando stiamo parlando, è il 9 di giugno, ti dico, anche se il Barcellona dovesse darlo in prestito, mi sembra che per il momento l'Juventus non voglia prendere in considerazione questa ipotesi. Questo perché, io dico a oggi, perché ci sono in ponte determinate situazioni che possono far cambiare gli scenari. Cioè, il futuro di Ronaldo potrebbe veramente cambiare, no, le prospettive in casa di Juventus, perché tra averlo e non averlo c'è anche un risparmio dal punto di vista economico. Quel risparmio potrebbe portarti, no, a fare un investimento, per esempio, su Locatelli. Ti faccio il primo nome che mi può venire in mente. A quel punto, se invece magari la Juventus ha meno possibilità di manovra, allora potrebbe rivedere anche dei suoi piani dal punto di vista tattico. Quindi la situazione lì, secondo me, è ancora tutta in divenire. Demiral ha comunque mercato e secondo me è uno di quelli che può essere indiziato a partire. Poi però bisogna ricordare un aspetto fondamentale, che entro il 30 di giugno la Juventus deve cercare di fare più plusvalenze possibili, o quantomeno, diciamo, di sistemare il bilancio sugli 80-90 milioni di euro, se non ricordo male, mi sembra la cifra sia indicativamente questa, per appunto di dare un po' di energia, no, al bilancio che è in sofferenza.
Ecco.
Quindi non è facile oggi trovare anche delle cessioni.
Quindi hai legato qualche ragionamento, qualche riflessione di mercato anche al nome di Ronaldo. Tu pensi che la società abbia già chiaro le intenzioni di CR7?
Ma loro ti fanno capire che Ronaldo vuole restare. Io so questo, poi non ho altri elementi. Sai, la questione di Ronaldo è sempre molto delicata quando l'affronti, devi avere anche degli elementi per parlare in maniera precisa e accurata. Io francamente so che alla Juventus il messaggio che è arrivato è che Ronaldo non ha dato segnali di addio. Non so quali sono i tuoi riscontri, Antonio, ma quello che io ho percepito è che alla Juventus oggi non sono arrivati segnali in questa direzione. Se poi dopo lo scenario cambia, perché poi ci sono, no, tutti questi fantomatici eventuali scenari che ci piacciono molto, ma che proprio perché si chiamano scenari restano tali, cioè finché non diventano concreti. Cioè il fatto, no, cioè, se va via Mbappé, però il Real Madrid, cioè, oggi non ha la forza per andare a prendere Mbappé, per cui per andare a prendere Mbappé, se non c'è nessuna squadra e non si libera lì un posto, Ronaldo secondo me non può andare al Paris Saint-Germain.
Assolutamente.
Quindi, e quindi si potrebbe innescare un altro discorso su Ronaldo, torna al Manchester United, allora può diventare anche questa una pista, però oggi sinceramente qualsiasi cosa diciamo sono per ora parole, ecco, non c'è niente di concreto, se no qualche indizio che ti arriva e che ti fa capire quale potrebbe essere la strada in cui si muove la Juve.
Ecco,
ci sono anche tante domande, prego, le domande per il nostro allora. Nicolò. Nicolò, ti risulta che Milinkovic-Savic sia in cima alla lista di Allegri? Ti chiedono, mentre dato che non ha impegni con la nazionale argentina, perché Dybala non ha ancora rinnovato?
Questo sono due argomenti sicuramente interessanti. Il primo per quanto riguarda Milinkovic-Savic, è chiaro che credo che Allegri piaccia, ma non ci sono i presupposti per fare un'operazione con la Lazio, anche perché oggi arriva Sarri, figuratevi se Sarri... cioè arriva la Lazio con l'indebolimento della rosa perché magari parte Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic piace a tanti club, piace a tante squadre, piace a tanti allenatori, piace sicuramente anche ad Allegri, ma piace parecchio a Sarri e credo che Sarri nel suo arrivo alla Lazio abbia messo dei punti fermi, uno di questi è Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda Paulino Dybala, io quello che ti posso dire è che l'intenzione è quella di fargli rinnovare il contratto. Non so in questo momento come sta andando la trattativa, cioè se prima si era tutto bloccato, oggi c'è la volontà di farla ripartire. È vero che non c'è fretta, nel senso non è che si deve fare domani mattina, perché comunque andrebbe fatta, secondo me, prima della chiusura del mercato questa operazione, perché nel momento in cui tu entro la fine del mercato, che poi è l'inizio del campionato, perché ricordiamo il campionato comincerà il 22-23 agosto, hai il rinnovo di Dybala, allora lo puoi tenere, ma se non c'è il rinnovo di Dybala a quel punto dovresti cominciare a prendere in considerazione con quella parte di finestra di mercato aperto l'idea di farlo partire, per cui ecco perché secondo me oggi bisogna trattare con attenzione la questione di Dybala, però con un aspetto un po' più positivo rispetto a prima, cioè che oggi c'è la volontà di investire su Dybala. Prima si era un po' fermato, no, il discorso, insomma, si era un po' tra la terra di nessuno, cioè eravamo un po' ancora fermi dal punto di vista, no, del ma resta, va via, se c'è Pirlo arriva un altro, che succede, rinnova. Oggi mi sembra di capire che la posizione dell'Eventus è si punta su Dybala e per puntare su Dybala bisognerà chiaramente rinnovare il contratto.
Nicolò Ceccarini, direttore TMV Radio, da perfetto profano sicuramente entro neanche a gamba tesa nel mondo che più ti appartiene, di cui sei un grande, grandissimo competente e lo sai che ormai ci conosciamo da anni. L'operazione Ronaldo, eventualmente, amici bianconeri, il direttore Antonio Paolino non sta vendendo a Nicolò Ceccarini Cristiano Ronaldo. Sto facendo questa ipotesi per capire, perché solo capendo possiamo analizzare, leggere tra le righe, non dei titoli dei giornali. È un'operazione che si potrebbe, dovrebbe, converrebbe fare anche entro il 30 giugno? Sai che si dice no, verrà detto alla fine degli europei. Perché? Si potrebbe? Garantirebbe dei benefit?
Beh, insomma, innanzitutto, cioè, se Ronaldo esce dalla Juventus, a prescindere dal periodo, insomma, lui ha un ingaggio di 30 milioni di euro netti, sono 60 lordi e poi... ora, sulla plusvalenza di una sua cessione direi di no,
okay.
Perché comunque Ronaldo è stato pagato 100 milioni di euro e quindi a bilancio oggi non credo...
è a 30, quindi il quarto anno...
È vero che 25. C'è l'ammortamento, no, di 3 anni perché lui comincerebbe il quarto anno, però credo che dal punto di vista della cessione, se dovesse essere fatta, questo potrebbe portare, diciamo, un aspetto buono o positivo per il bilancio, non credo.
E questa è già una bella importante risposta.
Per le casse della Juventus, in prospettiva del mercato, sì, quello sì. Però chiaramente per fare una plusvalenza oggi bisognerebbe vendere Ronaldo a un prezzo molto più alto. Ecco. Cioè un prezzo, che ne so, sì. 60-70 milioni almeno. Ecco.
Che non è veritiero. Legato a questo argomento c'è una domanda interessante. Stanno pensando a qualche scambio particolare entro il 30 giugno? Ti risulta qualcosa... Sai, l'anno scorso il 30 giugno Artur Pjanic, giusto? All'ultima ora, all'ultima curva.
Ci sta che Federico Cherubini insieme a Nedved, insieme insomma a tutta l'area sportiva della Juventus stiano pensando a qualcosa di simile, però con la grande onestà che mi contraddistingue, spero insomma che mi venga concessa, non saprei dirti che
in cosa. Questo momento effettivamente e invece è complicato.
Non ho idea, non voglio avventurarmi in discorsi perché non ho proprio
idea
di quale potrebbe essere un eventuale scambio per registrare la plusvalenza, ecco, sì.
La Juventus sta pensando ad un terzino sinistro. Mi sembra pacifico che Alessandro sia in parabola discendente, sì. Chiede un ascoltatore.
Sì, sì, stanno pensando, però anche lì vorrebbero puntare in alto, vorrebbero puntare a Gosens. Secondo me potrebbero ancora puntare ad Emerson Palmieri, che peraltro piace anche al Napoli. Però prima deve partire Alexandro. Ecco, Alexandro è un giocatore che magari, io credo, tornando al discorso delle plusvalenze, allora, Demiral entro il 30 giugno potrebbe essere una plusvalenza, però non so se poi vuole aspettare anche lui la fine degli europei per decidere il suo futuro. A quel punto bisogna andare oltre il 30 giugno, perché l'europeo finisce il 10, poi è vero che è l'11, bisogna vedere anche dove arriva la sua nazionale e quanto dura, no, il suo percorso per quanto riguarda l'europeo. Però in generale con l'europeo di mezzo il 30 giugno comincia a diventare una scadenza breve, troppo a breve. Io credo che oltre a Demiral la Juventus possa vendere Alexandro, questo sì, e non so però quanto possa ricavare oggi dalla cessione di Alexandro. Certo, una soluzione che secondo me potrebbe essere buona per la Juve è riuscire a monetizzare su Alexandro e prendere Emerson Palmieri.
Molto interessante. Antonio Conte dove finirà? Perché qui le panchine, il valzer sta per finire.
Eh sì, credo che per il momento sia in vacanza, no? Ho visto anche delle foto in cui lui è giustamente, meritatamente al mare.
No, scusa, come? Ce lo deve dire Nicolò questa cosa? Noi non abbiamo fatto nessun speciale, Chiara? Su queste cose di Chiara?
No, su Antonio Conte mi sono concentrata sul matrimonio di Bernardeschi.
Ah, scusa, noi abbiamo parlato di matrimonio di Bernardeschi. Sei stato invitato?
Antonio Conte è in vacanza, perché comunque come tutti coloro che in questo momento hanno finito di giocare a calcio,
beati loro.
È in vacanza, se non ho capito e se non ho visto male, ma le foto insomma sono abbastanza evidenti, insomma che in questo momento si sta rilassando al mare, almeno qualche giorno fa era rilassarsi al mare. Detto questo, per me resta fermo.
Per te resta fermo.
Un'ultima domanda, Vincenzo da Palermo. Per le panchine ok, ma per la Salernitana chi sarà il presidente proprietà? Ci sono novità in merito, che tu sappia?
In merito non ci sono novità, nel senso che ci sono tante voci, ma nessuna certezza.
Il termine ultimo è il 25 giugno, giusto Nicolò? Cioè bisogna...
Il 25 giugno è la deadline, però io sono convinto che lo Tito la soluzione la trova. Insomma, io non credo ci sarà un problema. Ecco, alla fine lui la cederà, però anche qui... Per ora tante indiscrezioni, ma nessuna certezza. E su Conte volevo ritornare un attimo,
sì,
a aggiungere una questione, una cosa. Oggi Conte è fermo, però non è detto che magari se nel corso di quest'anno si libera una panchina di alto livello possa entrare in corsa. Questo nessuno
ha capito come se la son passata bene Allegri, Sarri, eccetera. Senti, domanda secca, solo tu ci puoi dare risposta. A, B o C? Vlahovic resta sicuramente alla Fiorentina. Vlahovic magari di fronte a un'ottima offerta va in qualche club italiano. Vlahovic assolutamente fuori dall'Italia.
Vlahovic resta sicuramente alla Fiorentina. Risposta A.
E allora
100% resta in viola.
E allora lo
salutiamo. E allora se lo dice Nicolò.
Se lo dice il Cecca, ragazzi.
Sulla Fiorentina potete
e non aggiunge nient'altro, o perché è arrivato il caffè da parte di qualche suo collega là dietro, oppure no, sa qualcosa che noi umani non conosciamo.
Semplicemente perché la Fiorentina non lo venderà mai in questa stagione e lui, ricordiamolo, ha il contratto, scadenza 30 giugno del 2023.
Quindi fra due anni.
Oggi resta, 100% resta in viola.
Salutaci De Magistris, salutaci tutti i colleghi di TMV Radio, ringrazio anche perché non sarà mica tutto... farina del tuo sacco. Sarà mica tutta farina del tuo sacco.
Ora torniamo a giocare a battaglia navale, ma non lo dico.
Bravo, bravo.
Mi raccomando.
No, ciao. Assolutamente, tanto non ci segue.
Aspettami,
mai.
Aspettami, è che io adesso poi alle 3 finisco, vado in stazione a prendere il treno, arrivo a Firenze a fare il torneo di Scala 40.
Volentieri, tanto qui i giochi da tavolo non ci mancano.
Bello, bravi. Continua a peggiorare la tua situazione.
Ciao,
direttore.
Grazie Nicolò Ceccarini, ciao, direttore di TMV Radio. Voi continuate a scrivere al 340-5425-324 perché tra qualche minuto...
Andiamo in barca.
Allora, noi ve lo diciamo.
Andiamo in barca.
Non andiamo da nessuna parte. Lui è andato in barca.
Lui è in barca.
Lui è in barca in questo
noi
momento.
Noi siamo sempre imbarcati.
Il direttore.
Con la D minuscola. Ah no, quello sono io. Quello con la D maiuscola è lui, è in barca.
Il direttore
e risponderà solo perché siamo noi. Speriamo che si senta bene.
E speriamo che non ci siano problemi di connessione.
Cosa di Chiara, dai.
Se no trovo qualche cosa di Chiara. Quindi tra qualche minuto dovremmo avere con noi
ce
al telefono.
Ce lo avremo sicuramente.
Luciano Moggi. Intanto salutiamo il pubblico che ci segue su Bon Channel, quindi se volete continuare ad ascoltarci, radiobianconera.com.
Sarri è il nuovo allenatore della Lazio.
Meglio ancora la nostra applicazione.
Sto fumando.
Cose di calcio.
Ma ragazzi, noi qui stiamo vedendo delle immagini
cose che
esclusive
voi umani
Sky in cui Sarri è arrivato al
giacca di lino,
pantalone bianco beige, così color corda in tessuto, abbronzato.
Delle Geox, possiamo
un po' come dire, non in sovrappeso, perché insomma era sottopeso, un po' così,
il tuo occhio
un po' più in carne rispetto a come ce lo ricordavamo, sì, un anno e mezzo
senza
fa.
Senza sigaretta, perché si toccava tutto così. Toccava tutto sulle
si cercava l'accendino, cercava i fiammiferi, i cerini, in gran spolvero un Sarri.
In esclusiva, hai sentito la sua prima dichiarazione?
Mi ha fatto bene la pandemia. No, non ho sentito cosa ha detto.
In esclusiva, ho sentito dov'è la tuta?
Dov'è la tuta?
Pacchetto
Par
di sigarette.
Ragazzi, è andato
in albergo,
come si è presentato bene.
Adesso
alla
si trasformerà un attimo.
Sì, adesso entra lo spogliatoio, si appiccica la barba finta pur di ritrovare il suo look, il mozzicone di sigarette in bocca, il taccuino, la tuta. Però l'ho visto in forma smagliante, Maurizio, in queste immagini.
Bravo,
abbronzato.
Maurizio.
Bravo, Maurizio.
Senti, io proporrò di non lavorare un anno e mezzo.
Sì.
Di prendere i soldi di Sarri e poi torno. Quindi tu per un anno
io
e mezzo
così facciamo festa. Tanto abbiamo anche il frigo nuovo qua in redazione, lo riempiamo di alcolici.
Addirittura.
Gin.
Io finora ho visto solo
succhi di frutta. Pensate che tristi che siamo. Succhi di frutta, acqua, succhi di frutta, sì.
E pensa che Mauro, il tifoso del Toro, possiamo dirlo,
sì,
porterà
certo,
i fragolini, il famoso gelato che nessun bambino mangia.
Ma neanche io che sono un adulto non mangio
il fragolino. Esatto, solo lui e un altro in radio, che non mi ricordo chi è.
Io mangio adesso due.
Mi fanno impazzire.
Alberto Mauro ha portato i gelati, i cornetti, quelli piccoli. Sì. Insomma, il nostro frigo un po' per volta si sta arricchendo.
Non per merito della Papa Nicolao, che ci ha promesso
nulla.
La torta.
Io porto lo yogurt.
Ah, greco.
Che fa bene.
Perfetto.
Colato greco.
Non portarlo
fresco.
Il giorno prima della scadenza, che normalmente è poi.
Ma lo sai che sono una cosa indicativa? Che le cose, soprattutto i latticini, gli yogurt, anche se vengono mangiati dopo qualche giorno dopo la scadenza, non fanno male.
Guarda chi c'è.
Sono
a
già il prodotto di una.
Andrea
D'Amico
esclusivo. Dybala, io firmerei parola al procuratore sportivo, vista l'età della gioia, mi siederei al tavolo e tratterei per arrivare al rinnovo. La sorpresa più grande, mai mi sarei aspettato che Conte andasse via dall'Inter, così il procuratore, che poi si sofferma proprio su Paolo Dybala, intervista del Tutto Sport.
Alexandro è più forte di Emerson, così chiosa Antonio da Napoli.
E se lo terrebbe, quindi
che
Antonio
ci scrive, evidentemente se lo terrebbe. Ci scrive al 340-5425-324, lì dove arrivano anche i vostri vocali. Abbiamo qualche vocale pronto ad ascoltare, Filippo, mi sembra di sì.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara,
ciao.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Sono Marco da Torino, condivido integralmente il tuo editoriale di oggi e ognuno può avere le sue opinioni, però deve esternarle in maniera molto pacata e responsabile.
Questa è Radio Bianconera.
Ci vuole sempre il buon senso civico, sempre il rispetto e a volte uno può dissentire su certe tematiche, quindi io magari
anche su certe
per quanto
persone.
Riguarda la questione Donnarumma, secondo me è stata persa un'occasione per la Juventus.
Qualcuno
perché
la pensa come
in
te.
Prospettiva il portiere era molto importante avere un giocatore di 22 anni, ecco tutto qua. Complimenti ancora per la trasmissione. Grazie.
Un sabaudo come noi, quindi ci fai complimenti, ci fa piacere. Molti ci riportano questo aspetto dell'opportunità mancata da parte della Juventus. C'è anche da dire che la Juventus il tentativo lo ha fatto senza svenarsi. Tutto era iniziato con Paratici, poi si è messo, a mio avviso, un paletto a 8, se non vado errando, sulla possibilità di arrivare ad 8, qualcosa di più, senza farsi svenare. Io penso che dovrebbe cambiare non solo per la Juventus, un po' per tutte, questa filosofia, cioè sapersi fermare in maniera già così, senza una vera e propria regola definita, mettere dei paletti al costo, agli ingaggi, ai salari anche dei giocatori, perché le società, quel sistema è insostenibile, non è più sostenibile.
Secondo me la nostra società ha pensato bene ad invertire i soldi che avrebbero dovuto dare a Donnarumma e Raiola, che ora non serve, avendo un ottimo portiere, aggiustando il centrocampo,
certo, oltretutto avevi
e
anche...
poi tra 5 anni prenderlo di nuovo a zero quando finirà il contratto col Paris Saint-Germain. Valerio.
Può essere, diciamo che a mio avviso ne esce sconfitto il Milan, perché hai dato dei soldi, hai accettato dei compromessi, hai cresciuto il ragazzo, non trovare un accordo significa che non hai costruito un rapporto con il giocatore a cui avevi rinnovato il contratto, ricordiamo l'estate della sua del suo diploma superiore. Questo ti fa pensare che certo il Milan non poteva fare altrimenti. Se un giocatore vuole andare via, bene, ne ho discusso ieri sera proprio sulle frequenze di 7 gol. Però è anche vero, ricordiamoci poi di non cambiare giudizio. Cioè, se Dybala non rinnoverà, non sarà un merito? Cioè, sarà allora a quel punto anche lì un merito della Juventus che non gli ha rinnovato a cifre spropositate il contratto? Perché ieri sera, Chiara, mi facevano questa riflessione alcuni opinionisti. Il Milan cosa avrebbe potuto fare? D'altronde il giocatore non ha voluto restare. Sì, ma tu in questi anni hai perso, cioè in questi anni non hai costruito rapporto, dal mio punto di vista, con quel giocatore. Quindi mi metto nei panni della Juve con Dybala. Tu devi cercare di rinnovare per poter cercare di ricavare qualcosa dalla vendita, soprattutto di un giocatore di 22 anni come Donnarumma. Cioè, perderlo a zero, non mi metterei da tifoso del Milan a fare l'applauso ai dirigenti del Milan. Così come perdere Dybala a zero mi porterebbe non certamente a fare degli applausi alla società. Sappiamo che bisogna trovare l'accordo, l'equilibrio, altrimenti rischi di perdere. Cioè, quando abbiamo perso Khedira, Higuain e Mandzukic, non dico a zero, in situazioni diverse, nessuno si è permesso di dire piuttosto che rinnovarli, piuttosto che giusto, brava società così. No, critiche a quel punto sulla società. E siamo noi di Radio Bianconera che lì mediamo un po' le esternazioni anche negative nei confronti del club. Allora dico, Donnarumma, perderlo a 22 anni per non voler pagare 20 milioni la clausola, cioè no, chi la compra, la Juventus, per non voler rinnovare il contratto anche a 12, ma tu dopo un anno lo vendi. Intanto la Juve due anni fa lo aveva cercato e ti avrebbe dato Szczęsny, motivo per cui la Juve rinnova Szczęsny, onestamente, l'anno scorso, e non l'hai fatto, pugno duro, hai fatto bene. Adesso lo perdi a zero, non penso che ci sia da elogiare il Milan in tutto e per tutto. Non è riuscito a dimostrare di essere forte con un giocatore forte e protetto bene da un fortissimo procuratore. Non so come la pensate, ma questa è la mia idea.
Intanto sentiamo un altro vocale.
Ciao Chiara, direttore. Massimo. Buon pomeriggio, Massimo.
Ciao.
Allora, secondo il mio modesto parere, la Juventus, il problema portiere non è una priorità, se lo vogliamo chiamare problema. Credo piuttosto che occorrano,
anche perché il portiere ce l'hai,
due centrocampisti di livello, un difensore e un attaccante boa, come dicevo ieri nel mio intervento. Ecco, vorrei sapere il vostro parere. Un abbraccio.
Sono d'accordo con te. Allora, non è una priorità il portiere, ma era un'opportunità. Sarebbe stata un'opportunità poterlo prendere a certe cifre. Ok, non ci siamo riusciti. Il portiere ce l'avevamo, ce l'abbiamo ancora per 3 anni. Possiamo rinnovare, possiamo cambiarlo, possiamo fare tutto. In difesa, io penso che in uscita ci sia Demiral, che non risponde, non dico alle esigenze tattiche del mister, ma per tanti altri motivi che un po' in parte ho spiegato nel corso di questa settimana post campionato, in quella già precedente, a dire il vero, un giocatore. Attenzione che si apre una pista per Romagnoli, anche perché al Milan tu potresti proporre qualche alternativa tecnica. Qualcuno mi fa il nome di Bernardeschi, non sono così sicuro che il nome sia quello. Quindi per la difesa si potrebbe lavorare qui. Emerson Palmieri, abbiamo sentito del Napoli, ho sentito anche forse dell'Inter, che potrebbe essere l'unico acquisto nuovo, tra l'altro, e saremo a posto. In mezzo al campo, Locatelli, ci siamo molto vicini, anche lui qualcosa ha detto legato al suo futuro, aggiunto a quello che abbiamo già detto in precedenza. Penso che un nome si debba ancora cercare, come ci hai detto appena tu, caro Massimo, e poi là davanti l'attaccante, che sia il quarto, che sia il primo, la Juve ha necessità di prendere un attaccante in più. Milik, problema è né preoccupante né meno, ma salta l'europeo, non so se vale la pena andare su Milik. Attenzione al Ronaldo in uscita, se sarà sì, non siamo noi che lo mandiamo via, o Paris Saint-Germain o Manchester United, penso le due soluzioni, più la prima che la seconda. Sulla prima io continuo ancora a sbilanciarmi, eventualmente su Icardi, perché Vlahovic, ieri ne abbiamo parlato, ma abbiamo sentito da chi ne sa tanto e sa soprattutto cose di casa Viola, Vlahovic quest'anno non può andare via dalla, non può andare via dal, dalla Fiorentina. Allora ecco perché potrebbero entrare poi in ballo altri nomi. Ultimo nome ci metto anche Belotti, visto che ne parlano alcuni quotidiani anche oggi.
Scusate se io adesso vi lascio per l'ultimo quarto d'ora di trasmissione, ma in questo momento su Rai Sport sta per iniziare la replica della finale degli Europei del 2004 che ha visto vincere la Grecia. Stanno dando in replica Grecia-Portogallo. Sono emozionata. 4 luglio 2004, il giorno in cui la Grecia ha vinto il suo primo, unico e ultimo europeo.
No, se, come
quindi
si sta emozionando
questa bellissima, questi spalti pieni di bianco
voi?
E azzurro, sì, le sì. Bandiere bellissime della Grecia. Ho alzato lo sguardo perché siamo sintonizzati su Rai Sport.
Guarda che
lo sguardo.
Figo che è questo.
Cioè, dovrebbe esserci Ronaldo.
C'è
tra
anche
l'altro
figo.
Questo
c'era.
È il primo europeo, sì, di Ronaldo, aveva 19 anni, sì, nel 2004.
C'era anche Figo, non era una
c'era
battuta
anche Figo.
Che figo
che... ma sì, che figo. No, vabbè, ma io mi sono emozionata.
Ma
la
sai la formazione della Grecia?
Guarda,
siamo su Rai Sport, se volete vi riguardate anche voi queste formazioni.
Che ci
secondo me quest'anno lo perdete. Questa replica perdete.
Quest'anno non ci siamo neanche qualificati noi greci, veramente che brutta cosa, però questo è un gran bel ricordo. Io, il mio vicino di casa Rodi, quando la Grecia è arrivata ai quarti di finale, così ha fatto il biglietto ed è partito per il Portogallo ed è rimasto lì fino alla fine.
Intanto stanno arrivando molte domande molto interessanti, tra l'altro legate proprio a questi ragionamenti che facciamo. Ripetiamo, noi siamo in onda tutti i giorni, non vogliamo inventare frottole, panzanate, eccetera. Ci sono delle riflessioni che variano, bisogna contestualizzare al momento. Avete visto Donnarumma, vicinissimo alla Juve, poi no, poi sì, poi addirittura al Paris Saint-Germain, poi Repubblica stamattina parla addirittura di un prestito di un anno a qualche altro club. Cioè, ci sono delle cose che vanno seguite molto attentamente. Molte domande legate al centrocampo della Juventus, molte domande rispetto del tipo, e se nessun giocatore vuole andare via, chiederemo proprio a Luciano Moggi, speriamo di poterlo sentire.
Ce l'abbiamo al telefono, ti sta ascoltando, mi risulta. Direttore,
bene.
Buon pomeriggio.
Io aspettavo.
Sì, io sto ascoltando proprio tutte le cose che dice Antonio, perché sono sempre cose interessanti.
E certo.
Creano, interessanti a creare problematiche giornaliere, da quello che sento.
Sì, se nessuno compra, direttore, oppure se il giocatore non vuole andare via, perché ce lo chiedono a casa, come ha fatto Dybala, che si fa? Cosa avrebbe fatto?
Ma guarda, ma Dybala quando l'ha fatto? L'anno scorso.
L'anno scorso, sì. Lui fa riferimento a Dybala. Oggi il tema era un po' Donnarumma. Poi dico, Luciano Moggi, come avrebbe gestito la problematica Donnarumma? Fosse stato un suo tesserato.
Ma scusate, ma allora, quando praticamente io faccio, direi, un discorso tra me e me, no? E prendo come base tutti quelli che sostanzialmente, come te, dicevano a morte Massimiliano Allegri.
No, lei si sbaglia radio, ha sbagliato radio, direttore.
Ho sbagliato radio, va bene, ho sbagliato radio. Però posso parlare lo stesso, sì.
Assolutamente, ci ascoltano
allora,
solo in tanti.
Gli stessi che adesso, meno male che è ritornato Allegri. Ma prima lo dovevano mandare via, ora è ritornato la stessa persona, La stessa persona con le stesse caratteristiche, soltanto che con Allegri si vinceva praticamente, sono stati 25 campionati di seguito. Adesso non vedo perché c'è questo motivazioni diverse, bisogna che ci deve essere Allegri, perché garantisce. Io sono sempre stato del parere che Allegri è stato uno sbaglio a mandarlo via ed è stata una cosa importante a riprenderlo, ma sono questioni che deve dirimere un dirigente e non la tifoseria. Detto questo, su Donnarumma.
Su Donnarumma.
È un discorso diverso. Donnarumma è del Milan, la Juventus. È alla fine del campionato, praticamente è rimasto a parametro zero. Lo prende il Paris Saint-Germain, niente di male. Peccato, possiamo dire, anche perché praticamente poteva essere un portiere che poteva garantire 20 anni come Buffon in porta alla Juventus. Ed è un portiere sicuramente giocato. Se prendiamo come esempio l'età, diciamo che potrebbe essere stato meglio prendere Donnarumma per un periodo lungo e dare via Scherny. Ma avendo Scherny, che garantisce, io direi nel migliore dei modi, che il campionato alla Juventus, se ha vinto come ha vinto assieme alla Juventus, io penso che tutte queste cose strane la Juventus non si siamo poste su Donnarumma.
No, assolutamente, direttore, ragionavamo sulla dalla posizione del Milan, della dirigenza Milan. Cioè, perdere un giocatore di 22 anni dopo avergli rinnovato già 3 anni fa, mi sembra, il contratto, e perderlo a zero non mi sembra proprio un'operazione strategica.
Questo questo sicuramente ha ragione, ma qui bisogna partire dall'inizio di Donnarumma. Gli sbagli sono stati all'inizio, quando non è stato
si sommano,
partono da lontanissimo. Adesso praticamente io ammiro molto il comportamento, per esempio, di Maldini, il quale ha detto: non vorrei stare con noi, pazienza, noi possiamo andare fino a tanto, praticamente non possiamo andare oltre, auguriamo una buona fortuna.
Però Luciano, lo direbbe anche Antonio Paolino: quando hai perso la partita, ho perso. Scusami,
ma ho perso, ma se una società scusate,
tu l'avresti gestito, tu avresti perso. No, direttore, prendo le distanze da quello che dici. Tu avresti perso, tu Luciano Moggi, proprietario del cartellino di un club di Donnarumma, avresti perso Donnarumma 23 anni a parametro zero.
Ma siccome io non sono proprietario di un cartellino né del club di cui faceva parte Donnarumma, io ti parlo con il buon senso. Parlo con il buon senso, è che praticamente un discorso economico, prettamente economico, perché quando si hanno 200 milioni di debiti nel budget bisogna stare attenti, perché i 200 possono diventare 300, e se non è stato posto in essere un discorso prima su questo argomento lo debbono porre da ora in poi, perché altrimenti, se non viene fuori la Superlega, le società di calcio vanno tutte fallite. Perché i professionisti sono tali e per essere professionisti vogliono andare laddove si paga di più. E se si comincia a fare le aste, praticamente il calcio, non solo italiano, ma quello europeo, va nel posto che è inutile dirlo, ma sapete benissimo.
Chiaro. Ci chiedono sempre per te, ce ne sono tante domande, quindi botta e risposta. Chiara, ne facciamo una a testa. Come vedrebbe un Edin Dzeko alla Juventus, di nuovo riaccostato al nostro club, direttore?
Uno da panchina è utilizzato quando praticamente la partita lo richiede. Qui prima di tutto c'è da stabilire la posizione di Ronaldo, che poi presuppone tutto il resto. La posizione, se Ronaldo resta e resterà alla Juventus, praticamente il problema di fondo potrebbe essere Morata, potrebbe essere Zeko, potrebbe essere una spalla, ma io credo che Dybala debba essere attenzionato nel migliore dei modi, perché l'ultimo Dybala che ho visto io era nelle migliori condizioni, e se Dybala è in quelle condizioni
va tenuto.
Esercita una parte importante nella squadra di Juventus.
Luciano, ma tu prima di far partire uno come Cristiano Ronaldo avresti già saputo quale sarebbe stato il suo futuro a luglio?
Ma guarda, sì, queste qui sono cose che vanno decise. Infatti io ti dico che Ronaldo resterà alla Juve.
Dici che Ronaldo resta alla Juve.
Attenzione!
Sì, esatto. Quindi in pratica deve essere fatto un discorso. Quando tu hai un attaccante che non viene a cercarsi il pallone, ma aspetta il pallone tra piedi, bisogna che rinforzi il centrocampo, il quale deve alimentare gli attaccanti nel modo migliore. Quindi il discorso della Juventus prioritario sarà quello di fare un centrocampo che faccia in maniera migliore praticamente il collegamento con il reparto avanzato. E detto questo, la Juventus credo che stia operando in questo senso.
Un'altra domanda per lei. Direttore, lei crede che Locatelli possa bastare per fare un salto di qualità, per far fare un salto di qualità al centrocampo bianconero?
No, Locatelli è un buon giocatore, un ottimo giovane, che praticamente ha piedi buoni, direi, ma non da dettare tempi a una squadra di calcio. Per modificare l'assetto del centrocampo ci vuole Locatelli, più uno che sappia destinare i palloni a chi praticamente sa tradurre in gol. Questo è certo, che Locatelli in campo, nel centrocampo della Juve, migliorerebbe sensibilmente il gioco della Juve.
Non te lo stanno chiedendo da casa, te lo chiedo io. E chi è quello che dovrebbe dettare i tempi di quelli che già
quello
hai?
Questo lo dovrete domandare praticamente ai dirigenti.
Tu che consiglio daresti a me, non ai dirigenti, a me?
A te un consiglio che darei a te?
No, di quelli che si possono dire in radio.
di farti gli affari tuoi, praticamente lasciar lavorare i dirigenti della Juventus, che hanno dimostrato in 10 anni di sapere quello che devono fare e quello che hanno sempre saputo fare.
Direttore, ci può tranquillizzare che Icardi e la moglie non verranno mai alla Juve?
Beh, se chiedete un parere a me vi dico no, ma io, il parere mio vale il vostro. Praticamente se c'è Ronaldo che aspetta il pallone e Icardi che aspetta il pallone, sono in troppi ad aspettare il pallone. Mm. Ci vuole un centrocampo con 8 giocatori allora.
Quindi devo ipotizzare, io sto scrivendo, i nostri social sono pronti a rilanciare Luciano Moggi, per me Ronaldo resterà la Juve. Me la confermi? Questa tua esternazione?
No, per me.
È un tuo desiderio?
Praticamente il discorso di Ronaldo è un discorso che soltanto Ronaldo può dirimere, attenzione, perché c'è ancora un anno di contratto e la Juventus potrebbe anche venire nell'ipotesi di volerlo cedere, ma cedere non può più perché l'età praticamente è quella che è. Perché a 36 anni praticamente si è resto difficile vendere un giocatore, e se il giocatore prende lo stipendio che prende tenderà a restare dov'è, ed è sicuramente un discorso importante per una squadra di calcio, perché non sarà più il giocatore reattivo di un tempo, ma sempre un campione che nella sostanza può dare un certo aiuto alla squadra. Su questo penso non ci siano dubbi.
Luciano, io ieri sera mi sono messo a rivedere il servizio di Report. Ovviamente tu sei uscito dal calcio da un po' di tempo, iniziava anche col tuo bel faccione, con la GEA, con i riferimenti al 2006, per poi cominciare la seconda parte del discorso dicendo adesso non è cambiato niente. Cioè ci sono i procuratori che nel calcio fanno tante...
No, vedi, questo qui è un discorso importante, perché quando
volevo sapere la tua, ecco.
Quando è iniziato il discorso importante, è stata accusata praticamente una società di ragazzini che avevano le procure degli allenatori, che avevano tante procure dei giocatori, e adesso praticamente voi avete visto che ogni allenatore si presenta col proprio procuratore. Ci sono procuratori che hanno 50 e 100 giocatori, quindi sicuramente è peggiorato. Allora c'è da domandarsi perché è stata distrutta una squadra di ragazzini che cercava di fare nel migliore dei modi un certo lavoro, per poi far aspettare una cosa del genere che sostanzialmente adesso è decisamente scomposta rispetto a quello che era l'intendimento del 2006. Adesso gli allenatori, prima era proibito avere la procura, adesso ce l'hanno tutti la procura, ma quando mai? E allora la gente deve domandarsi il perché è successo quello che è successo nel 2006. Questa è la domanda importante che si devono fare tutti quanti.
Ecco, tu quel servizio l'hai visto, ti ha lasciato l'amaro in bocca in generale, facendo riferimento anche a te? No,
guarda, io non ho proprio nessun amaro in bocca, anche perché valuto attentamente quello che è successo. Ricordatevi che era un processo, quello della GEA, condotto da Palamara. Voi vedete Palamara che fine ha fatto, il che vuol significare che qualcosa c'era in tutto quel contesto lì, si voleva distruggere qualcosa che funzionava bene, ci sono riusciti, beati loro, nessuno, io non auguro del male a nessuno, ne porto rancore. La sostanza è che sostanzialmente proprio da quel report lì, dalla GEA, si evince che non è tutto migliorato, è tutto peggiorato.
Ecco, ci sono altre domande da casa?
Sì, secondo lei la Juventus sarà subito competitiva per lo scudetto? Vede l'Inter, nonostante i gravi problemi societari, ancora come favorita? E anche alla luce di un nuovo allenatore?
La Juventus, assolutamente, guardate, io credo che la Juventus in questo momento sia favorita anche senza rinforzi, anche perché l'Inter, perdendo Conte, ha perso praticamente quel qualcosa che era la voglia di vincere e il fatto che i giocatori facessero tutto per il proprio allenatore per portarlo alla vittoria. Adesso sicuramente non ci sarà più la fame che incuteva direi Conte ai propri giocatori, e la conseguenza logica sarà di una Inter più tranquilla, che nella sostanza potrà sì competere per il titolo, ma certamente i favoriti possono essere due al momento attuale, Juventus e Inter.
Ti ha stupito di più l'addio di Conte o l'arrivo alla Lazio di Sarri? E poi ti salutiamo.
Ma l'arrivo di Conte, l'addio di Conte mi ha stupito perché non conosco le condizioni per i quali, però se evidentemente è stato detto a Conte che doveva essere ridotto l'organico anche in qualche giocatore importante, probabilmente Conte ha fatto anche bene a dire vabbè, la tenetevi voi praticamente all'Inter, io ne preferisco andarmene. Per quanto riguarda il discorso di Sarri, il discorso di Sarri è stata più un'opportunità della Lazio, anche perché se non avesse preso Sarri non c'era nessun altro allenatore. Nello stesso tempo vi dico che secondo me Sarri a Roma potrà fare anche bene.
E allora, direttore, noi la salutiamo, la ringraziamo come sempre, alla prossima settimana.
Eh sì, ti lasciamo a questa tua riunione del pomeriggio, sappiamo molto importante. Buon lavoro.
Grazie, grazie.
Buon lavoro a lei, direttore.
E noi vi salutiamo, Cose di Calcio finisce qui anche per oggi, ma torniamo domani alle 13. Grazie a Filippo Regia.
Sai che vorrei andare in riunione col direttore?
Vai, vai, ti ci accompagno.
Ciao, a domani, let's go.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.